tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
Ci siamo, 13:08, iniziamo la diretta di questo sabato 23 maggio 2026, ultimo sabato di campionato. Domani si chiude questa tormentata stagione calcistica, soprattutto per quanto riguarda i colori bianconeri. Il benvenuto, il buongiorno vi arriva come sempre da Dario Ghiringhelli, oggi in compagnia di una new entry, una nuova arrivata, Chiara Toscano. Ciao Chiara,
ciao,
benvenuta.
Ciao a tutti, grazie mille.
Adesso la conosciamo un po', facciamo due chiacchiere, poi ovviamente andiamo sui tanti temi di questo weekend. Salutiamo anche e ringraziamo Yves in regia che ci manda in onda e che, come sempre dico, se non ci fossero loro dall'altra parte del vetro nessuno ci ascolterebbe, ce la chiacchiereremmo solo io e Chiara qua. Raccontiamo chi sei, Chiara, tifosissima della Juve.
Sono una tifosa juventina.
Del gruppo di Juve Fanpage, possiamo Juve dirlo, Fanpage, no?
Esatto. Quindi trovate tutti i miei contenuti che porto dallo stadio, non solo dallo stadio, infatti commento tutto ciò che riguarda il mondo bianconero, insomma.
Ed è il motivo per cui sei qua. Oggi ti vogliamo sentire e vedere in diretta, fare i tuoi commenti. Il tuo profilo è X Chiara Toscano,
esatto,
giusto?
Esatto, con la X, proprio così.
Però X non la piattaforma, su Instagram,
esatto.
Mettete la X.
Su Instagram.
Sì, mettete la X davanti a suo nome e cognome, esatto. E la trovate, poi insomma ormai la potete riconoscere. Iniziamo come sempre col messaggio di benvenuto del nostro avvocato Roberto De Frede. Questo lo leggo io, dai, così facciamo ambientare nel frattempo un attimino Chiara. Intanto lo leggo. Li leggi i messaggi?
Ok,
no, perché
tutto,
dimensioni,
tutto.
Luce, eccetera. Allora, Roberto ci dice: caro Dario, si spengono le luci sullo stadio e il silenzio che resta sa di polvere e occasioni perdute. Questa stagione si chiude come una pagina sgualcita, una cronaca di errori e disastri che la storia bianconera fatica a riconoscere come sua. Ma l'inverno del nostro scontento deve farsi saggia memoria. Oggi non restano macerie da piangere, ma fondamenta da ridisegnare. Per la Juventus c'è tutto drammaticamente da rifare, perché il futuro non sia la ripetizione del presente, l'anno che verrà esige il coraggio del foglio bianco e l'orgoglio della ricostruzione. Roberto, come sempre, ci mandi delle pagine che hanno della poesia evidentemente dentro, e mi fa sempre molto piacere iniziare con le tue parole. E hai ragione, no? Poi questo tuo messaggio fa ancora più da contrasto se pensiamo che ieri era il giorno, l'abbiamo citato proprio a colpo gobbo con Luigi Schifo, del trentennale della vittoria della Champions League. Prima di entrare in studio ho chiesto a Chiara quanti anni avesse, e esatto. Chiara non era neanche nata ancora, senza dire quanti anni, anche se lo possiamo dire.
Sì, sei 25, quindi
25
anni, pochi anni.
Significa che non hai neanche vissuto quel momento. Infatti ieri, esatto, dicevamo, noi abbiamo avuto la fortuna di viverla perché c'eravamo, e la sfortuna è il fatto che siamo un po' vecchietti e quindi ce la ricordiamo. Però ne hai sentito parlare,
sì,
immagino, di questa Champions.
Poi ieri è stato bellissimo, tutti quelli che ricordavano, insomma, tutti i post bellissimi, motivazionali, insomma. È stato un bello rivedere la vittoria della Champions, insomma.
Un po' di malinconia, forse,
un
no?
Un pochino sì, perché
anche quella foto di tutti i campioni
esatto,
di quella Champions, bellissimo, tutti insieme.
Bellissimo.
È stata veramente bella. Chissà che non abbiano trasferito un po' di aura, no?
Guarda.
La cosa che fa sorridere, stride un po', è che, è come sempre, siamo un po' in una situazione di contrappasso, no? Festeggiamo, diciamo, neanche commemorare, perché festeggiare 30 anni mi sembra un po' esagerato, diciamo, ricordiamo questa vittoria nell'anno in cui, paradossalmente, almeno in questo momento, esatto, in Champions non ci andiamo neanche, no? Al di là del vincerla, che siamo veramente molto lontani in questo momento da poterci pensare, ma a oggi non siamo neanche ancora in Champions. Non l'ho detto a Yves, lo faccio adesso in diretta, c'è sempre Stefano Romagnoli come sì no, non lo so, ma mi è venuto il dubbio di non avertelo detto e di non insomma che non lo stessi chiamando, invece Yves sapeva già giustamente tutto. Allora, mentre aspettiamo di collegarci col nostro Stefano di Footstats, ti chiedo: oggi la Juve è sesta, c'è una partita,
sì,
ancora domani, l'ultima, dicevamo, da giocare,
sì,
una partitina da ridere, no, che è il derby, ci credi ancora alla Champions?
Io, cioè, con tutto il cuore, con tutto il bene, il cuore bianconero, ho molta paura.
Guarda, leggo questo messaggio di Doni che ti ringrazio.
Appennello.
Doni, sei troppo, troppo buono. Come pensi che andrà il derby di domani? Cosa ne sarà del futuro della nostra amata Juve? La tua opinione è sempre giusta, saggia, equilibrata, mi conforta. Doni, sei troppo buono, esagerato. Guarda, la mia opinione è molto quella che ha espresso Chiara in questo momento, cioè Mi spaventa molto la partita di domani, vista la Juve degli ultimi tempi, e per chi ci segue sa che io già sabato scorso ero un po' preoccupato dall'andamento della Juventus delle ultime partite, no? Perché comunque con Lecce abbiamo vinto, ma senza quel gol di Vlahovic dopo 10 secondi avremmo fatto molta fatica. Con il Verona abbiamo pareggiato una partita in casa imbarazzante con una squadra che era già retrocessa. Con l'Atalanta abbiamo vinto ma giocando malissimo. Con il Milan abbiamo pareggiato praticamente non giocando. Insomma, erano già un po' di partite che la Juve non dava la sensazione di essere quella di qualche mese fa. Purtroppo domenica si è verificato quello che non doveva succedere, ovvero addirittura la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi a me domani più che le partite delle altre spaventa la nostra, no? Perché comunque il derby devi vincere fuori casa con un Toro che ha già rilasciato delle dichiarazioni dai suoi tifosi che non vorranno vedere maglie bianconere, sciarpe eccetera, ma ne parliamo dopo. Insomma, la partita sarà molto complicata. Stanno continuando ad arrivare messaggi, intanto però andiamo dal nostro primo ospite di oggi, Stefano Romagnoli, Foodstats, l'ultimo collegamento almeno per quanto riguarda il campionato di questa stagione. Stefano, ben ritrovato come sempre, buon sabato.
Ciao, buon sabato a tutti e benvenuta Chiara.
Esatto, grazie.
Che ha un cognome da me preferitissimo, casualmente.
Dall'accento possiamo immaginare il perché. Senti Stefano, domani derby della Mole, che numeri ci racconta questo derby?
Sì, guarda, allora, diciamo, intanto sarà il numero 81 con il Torino squadra di casa.
Sì.
Le statistiche raccontano di 35 vittorie della Juventus, 26 segni X, 19 successi del Torino, 108 a 79 in fatto di marcature per la vecchia signora. I totali in campionato, e qui abbiamo compreso anche lo spareggio a fine torneo 87-88, sì, però considerando lo 0-0 al termine dei tempi regolamentari. Quindi i match sono 161. Le vittorie della Juventus vanno a 78, i pareggi a 49, le vittorie del Torino a 35, i gol fatti dai bianconeri salgono a 248, quindi 248, mentre quelli del Torino a 159, 159. Quindi comunque Juventus in vantaggio nella stracittadina.
Sì, anche a gol fatti sono una novantina circa di scarto, no? Quelli fatti in più dalla Juve, che proprio grazie a questi 248 è almeno due dalla cifra tonda.
Sì, è almeno due da 250. Bisognerà vedere, visto, diciamo così, che ultimamente sembrano un po' a dieta di gol,
decisamente.
Bisogna vedere se anche farne due è impresa possibile.
È vero. Insomma, abbiamo sottolineato anche quello, no? Che la Juve ultimamente fa fatica a segnare e poi quelli che fa glieli annullano, quindi
infatti è vero. Ce l'hanno con noi,
bisogna fare
so.
Tre gol per averne uno buono. Detto questo, insomma, speriamo che domani non succeda nulla del genere e che se li facciamo siano tutti validi. Primo e ultimo derby in trasferta, Stefano, in campionato con il Toro, evidentemente.
Allora, col girone unico, 29-30, ottava giornata, 0-0. L'anno scorso fu 1-1. Il grande assente, come leggevo dai campetti di questa mattina, Ildiz,
sì,
aprì le danze al minuto 8, e poi Vlasic al 46esimo, sempre del primo tempo, firmò il pari Granata. Quindi diciamo così, i due giocatori di maggior fantasia,
sì,
delle due squadre l'anno scorso griffarono il derby.
Sì, derby che tra l'altro è finito in parità anche all'andata, no? Anzi, queste ultime quattro partite, le avevamo sottolineato, erano quattro partite che nel girone d'andata la Juve aveva pareggiato tutte e quattro. Col Verona ha ripareggiato, con Lecce è riuscita a vincere, con la Fiorentina è riuscita a perdere, mi viene da dire. Questa è da vincere per forza e, come dicevamo prima, purtroppo potrebbe anche non bastare. Quali sono i risultati più ricorrenti al termine di questa sfida, Stefano?
0-1, 15 presenze, l'ultima nel 22-23 marcò Vlahovic al minuto 74.
Mm-hmm.
Lo 0-0, il cosiddetto pareggio ad occhiali, 13 caps, più recente 23-24. Il 2-1 e l'1-1 contano entrambi 8 comparsate, 8 gettoni presenze. Il 2-1 l'abbiamo visto per l'ultima volta nel 14-15, Pirlo, Darmian e Quagliarella i marcatori. L'1-1 l'abbiamo appena raccontato l'anno scorso, Ildiz e Vlasic.
Ricordiamo che questi sono i dati di Toro-Juve, no? Per quello
Toro-Juve,
l'ultimo
Toro-Juve
0-0 che citi non è quello dell'andata, ma quello del 23-24. Questa è l'ultima giornata di campionato, ci sono precedenti in questa giornata, Stefano?
Eh no, la cosa strana è questa. Per la prima volta Toro Juve va in scena alla 38esima di A.
Sì, anche perché ci dicevi prima che è la sfida numero 81, quindi insomma non proprio poche. È vero che, come diciamo sempre, insomma, è una storia un po' più recente, intorno agli ultimi 20 anni, da quando il campionato è passato a 20 squadre, però effettivamente fa un po' specie. Ci sono dei precedenti nel mese di maggio invece?
Sì, ce ne sono due. Il 14 maggio dell'89 fu 0-0, il 31 maggio del 31, quindi si gioca anche con i numeri, fu 1-1, Ferrari e Libonatti, marcatori Ferrari Juve e Libonatti Toro. E quindi fare il bilancio è abbastanza semplice, perché sono due pareggi con una rete per parte.
Mamma mia, 1931 sono 95 anni fa, ragazzi. Tra l'altro 31 maggio, quindi sono davvero 95 anni fa. Ci sono...
Come Chiara, non c'ero nemmeno io.
No,
stavolta non c'era nessuno.
No, credo proprio di no.
Possiamo dire che...
Credo proprio di no. I precedenti di questo derby giocati in data 24, perché domani sarà il 24 di maggio.
Sì, diciamo che abbiamo fatto questa ulteriore statistica. Mm-hmm. Abbiamo cercato i derby Torino-Juventus scaduti proprio in data 24, quindi senza considerare però il mese. Di gioco. Mm-hmm. Allora, abbiamo trovato uno anche recente, il 24 febbraio del 2002, fu 2-2, Trezeguet, Ferrante, Coe e Maresca. Se non ricordo male, fu il derby delle corna di Maresca.
Probabile, sì, può essere.
Questo chiediamo aiuto agli amici, perché ci ho fatto caso adesso. Secondo me fu proprio quello dove Maresca fece poi il segno del toro.
Ma anche perché Maresca già gol non ne ha fatti tantissimi, poi nei derby sinceramente non ne ricordo tanti di più, quindi probabilmente quello lì.
Mentre l'altro, anche lì dobbiamo andare proprio al primissimo campionato, anzi al primo derby nella Serie A col girone 1, era il 24 novembre del 29, finì pareggio ad occhiali, ovvero 0-0. Anche in questo caso due pareggi, a differenza di quanto raccontato prima, stavolta raddoppiano i gol, due per pari.
Certo, infatti la curiosità è che sia a maggio che sia il 24, sempre pareggi sono stati, no? Quindi insomma, domani il pareggio non ci basta e non ci va bene. E quindi speriamo che il risultato evidentemente sia a nostro vantaggio, a nostro favore. Mi era venuta in mente un'altra domanda da farti, ma nel frattempo me la sono persa, magari mi viene in mente durante i prossimi numeri. Quante volte la Juventus ha giocato in trasferta in campionato il 24 maggio? Questa è questa statistica un po' macchinosa, ma che mi piace molto, che ci hai tirato fuori quest'anno.
Allora, A più B, quindi Serie A più cadetteria, 142 trasferte nel mese di maggio.
Sì.
Soltanto 6 però sono cadute proprio in data 24. Il bilancio è di 3 vittorie, 1 pari, 2 sconfitte, 10 gol fatti e 12 reti subite, ma ci sono due curiosità davvero singolari.
Sì.
Allora, la prima è che entrambi KO sono arrivati al Dall'Ara di Bologna. 0-4 nel 1931 e 1-4 nel 1959, quindi sono anche abbastanza datati. L'altro è che negli anni 2000, quindi diciamo in quest'ultimo scorcio di storia del calcio italiano, di 24 maggio la Juventus ha giocato soltanto una volta in trasferta, ed era nel 2009, fece 3-0 sul campo del Siena. Anche qui chiediamo aiuto agli amici a casa, come nei programmi.
Certo.
Perché se non ricordo male, era una delle partite necessarie a quella Juve per staccare il biglietto Champions.
Ecco, vedi come potrebbe essere, tra l'altro, domani, che oltretutto è il compleanno di mio figlio, quindi io spero che,
allora,
che la Juve possa fare un regalo al mio bimbo, che tra l'altro fa 10 anni tondi, quindi insomma spero che possa essere un buon motivo per fargli un regalo. No, però spero di potergli fare anche quel tipo di regalo lì, che lui peraltro scoprirà lunedì mattina, perché
fantastico,
con la partita alle 20:45 lui di solito vede il primo tempo, poi lo metto a nanna e il giorno dopo gli racconto il risultato. Classifiche di rendimento di questa stagione, Stefano, l'ultima ormai da aggiornare.
Clean sheet 16-12 per la Juventus, giocatori a rete 18-12 sempre per la Juventus, gol dei panchinari ancora bianconeri in vantaggio 11-7, saldo rigori favore contro, e qui invece la Juventus passa ad inseguire, perché la Juventus ha più 2, sempre soliti 5 a favore 3 contro, il Torino invece ha 3, causa, o per meglio grazie ai 7 a favore e ai 4 affrontato.
Quindi per una volta non si possono lamentare che abbiamo noi i rigori a favore, perché ne hanno più loro di noi.
Sì, diciamo che negli ultimi anni con i rigori la Juventus bisogna sfatare qualche minuto.
Decisamente.
Dalla Fiorentina che ne ha calciati di più della Juve a Torino e così via. Differenza punti 45esimo e 90esimo, oppure classifica in corso di validità. Sì. Juve sempre a più 13, da 55 a
purtroppo.
68, perché nell'ultimo turno perdevamo nel primo tempo, abbiamo perso anche nel secondo. Torino invece a più 7, da 37 sale a 44. Classifica solo secondo tempo, Juventus rimane ferma a 64, perché anche lo scorso weekend subisce sia il gol nel primo che il gol nel secondo tempo, quindi 17 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte. Torino a quota 48, 12, 12, 13, sembra quasi un prefisso telefonico.
Vero, i vecchi punti, numeri verdi di quando c'erano le pubblicità, sì, di quando eravamo un po' più giovani noi, Stefano.
Punti nel 24-25 alla penultima giornata di campionato, sì, la Juventus era a 67, quindi oggi è ancora in vantaggio di 1 con i 68 attuali. Torino è invariato, era 44 un anno fa e 44 quest'anno. Punti nel 20-26, Juventus che è calata in media punti match, siamo scesi a 1.8 e ne abbiamo fatti 36. Torino che invece è a 1.2 punti match, scusate il gioco, un po' la cacofonia di parole, e perché ne ha totalizzati da gennaio in poi 24.
Senti, prima, ci sono dei primati personali anche che si possono raggiungere domani.
Ah sì, ce n'è uno, e a noi statistici, guarda, fa davvero, se poi ci mette il gol siamo felicissimi. Allora, Pier Calulu farà 150 presenze in Serie A, ma la cosa bella è che l'anno scorso in Torino-Juventus Pier Calulu faceva 100 in Serie A.
Ah ecco, vedi, pensa, quindi esattamente 50 partite dal derby d'andata dell'anno scorso, immagino, perché quello di ritorno non ci sarebbero state abbastanza partite altrimenti per farle. Ah no, beh, non è vero, perché poi sono tutte le 38 di quest'anno. Se...
Guarda, ti dico subito, l'anno scorso fu alla 20ª.
E quindi già ritorno, sì, l'inizio del ritorno. Sì. Effettivamente, essendo domani l'ultima, tutte le 38 di quest'anno, effettivamente, essendo un po' all'inizio del giro di ritorno, poteva anche essere il giro di ritorno. 50 partite comunque sono tante, vuol dire che comunque vuol dire almeno più, ormai più di un terzo delle partite di Calulu, che già l'anno scorso era alla Juve, le ha fatte con la nostra maglia addosso, quindi ormai ha quasi bypassato le presenze fatte al Milan. Così.
E soprattutto Calulu quest'anno è stata assente solo e soltanto per il discorso dell'espulsione
di San Siro. È vero, è vero, è vero, perché altrimenti le ha giocate veramente tutte. E tra l'altro sì, una sì, però quella lì la presenza ovviamente gliel'hanno contata, perché poi è stato espulso durante la partita, ha saltato soltanto quella successiva. Stavo cercando di farmi venire in mente il 2-1 della sconfitta che citavi del 14-15, non vorrei dire una sciocchezza, anche qui chiediamo l'aiuto dei nostri amici a casa, poi apro la messaggistica, perché nel frattempo qualcuno ci ha anche risposto ai tuoi quesiti e non c'ha più, però io non l'ho ancora letto. Potrebbe essere, io ricordo, un derby con un record di Buffon di imbattibilità che viene infranto da un rigore causato da Alessandro, non so se nel 14-15 Alessandro c'era già, però mi sembra che fosse l'ultimo derby tra l'altro perso, che era proprio questo qui, quindi non so se era quello lì. Io ricordo questo dettaglio legato all'imbattibilità di Buffon persa all'Olimpico, perché all'epoca era l'Olimpico, ora Grande Torino, per un rigore causato da Alessandro. Forse è troppo in là, magari Alessandro è arrivato più tardi, però io ho questo ricordo.
No, non so se nel senso, se ti devo rispondere io dovrei un attimo
No, era...
Io ti posso dire, ti confermo che la Juve è in serie ok, conteggiando diciamo match in casa e fuori, in Serie A da ben 21 derby, 14 vittorie e 7 pareggi, e che l'ultima sconfitta risale al 26 aprile del 2015, quindi domani saranno esattamente 4.
Ah, ecco, allora forse sì, allora forse era quella occasione lì del 2015, non questa che hai citato tu, che invece. Ah sì, 2015, allora mi sa che è questa. Sì. Allora dovrebbe essere quella lì. Stefano, non so se come sempre hai, diciamo, la statistica dell'ultimo minuto.
Guarda, allora, io ho fatto, perché a questo punto, visto era la notizia di questa mattina, la grande assenza del fantasista Kenan Yildiz,
sì,
mi sono messo a vedere quest'anno cosa ha fatto la Juventus in campionato
senza
quando
Yildiz.
Kenan Yildiz,
bravo,
ha
mi piace,
timbrato il cartellino delle visite. Allora, a parte l'ha timbrato solo una volta, l'ha timbrato in Cremonese-Juventus, sì, che anche lì, se non ricordo male, fu la partita con Brambilla allenatore nell'interregno, nel passaggio tra Tudor...
No, qua ti correggo, faccio il prof, perché la partita di Cremona è stata la prima di Spalletti in panchina.
Dai, è vero,
perché Brambilla era con l'Udinese, Brambilla, sì, era in panchina con l'Udinese, quella con la Cremonese è stata la prima di Spalletti in panchina.
Allora, quindi, il titolo ce l'abbiamo,
sì,
la prima e l'ultima di Spalletti quest'anno.
È vero,
senza la fantasia turca al potere.
È vero, è vero.
La Juventus a Cremona vinse per 2-1, sì, e attenzione, il tridente d'attacco era composto da Vlahovic, Openda e McKennie.
Di cui domani, no, solo, no, dovrebbero giocarne due su tre, forse solo, esatto, solo Openda non dovrebbe esserci,
esatto,
di questi tre, per cui insomma vediamo cosa succede. Vlahovic credo che sia inevitabilmente lì davanti al suo posto, anche perché è l'unica punta tra virgolette vera che abbiamo. Potrebbe magari esserci un po' di spazio per David, soprattutto senza Yıldız. Io mi aspetto Boga chiaramente al posto di Yıldız come, diciamo, sostituto diretto, e poi gli altri adesso cercheremo poi anche di rispondere a chi ci sta scrivendo da casa su chi scenderà in campo domani. Stefano, grazie mille anche non solo per oggi ma per tutta questa stagione che abbiamo di nuovo trascorso insieme con i tuoi numeri, con la tua redazione, e ti chiedo come sempre se poi hai voglia e piacere ci sentiamo magari ancora la prossima settimana o le prossime due, che facciamo come facciamo tutti gli anni un po' il sunto, no? Il resoconto di quella che è la stagione intera della Juventus, avendo poi da domani sera alle 11 circa contezza del fatto se saremo o meno in Champions League.
Sì, allora datemi un po' di tempo perché quest'anno ci saranno anche i mondiali.
Vero.
Tra l'altro, per la felicità di mia moglie, soprattutto io, con un orario compatibilissimo con la vita familiare.
Certo, assolutamente. Tutto di notte, evidentemente.
Quindi, vabbè, a parte tutti gli scherzi, sì, farò ancora qualcosa. Magari proviamo a tirare un po'. Le somme, più che altro sarebbe carino confrontare le varie Juventus,
sì,
da quella di Motta passando,
sì,
a quella di Tudor, finendo a quella di Spalletti, cercando qualche, diciamo così, trade union, ma anche qualche incredibile differenza,
punto di rottura, certo, assolutamente.
E quindi niente, ci risentiamo prossimamente, se mi volete io sono qua
molto volentieri. Per il momento grazie mille Stefano Romagnoli, Foodstats, tutta la redazione, tutti i tuoi numeri, e ovviamente buon lavoro perché ce n'è ancora, non solo per adesso ma anche, come dicevi tu giustamente, per il mondiale.
Buon caffè bianco-nero a tutti gli amici all'ascolto.
Tutta la Juve che vuoi, tutta la Juve che vuoi.
Mi mancava l'urlo, infatti abbiamo iniziato e detto oggi manca qualcosa e finalmente...
Ma perché per motivi di linea me l'hanno rubato in internet, quindi ho dovuto andare a recuperarlo sulle chat room dark.
Pensavo di essermi scampato il no iniziale, invece no, è arrivato anche oggi, grazie a Yves che è in regia, sempre Dario Chiringhelli, Chiara Toscano in studio con voi. Adesso abbiamo una mezz'oretta per chiacchierare insieme, nel frattempo come sempre sono arrivati un po' di vostri messaggi. Allora parto da Vito il Conte su Twitch che ci dice: buonasera, dopo aver visto Capello, Platinisi, Pirlo eccetera, molti di questi giocatori oggi nella Juve si sarebbero occupati di ristorazione, ormai di Juve è rimasto solo il nome, cioè interpreto il messaggio, cioè quelli, gli attuali giocatori della Juve in quella Juve,
esatto,
non avrebbero fatto i giocatori ma si sarebbero, esatto, occupati di altro. Sì, sono d'accordo.
Anch'io.
Vito, perché credo che sia abbastanza palese e
sì,
palese e evidente. Però allora ti chiedo, Chiara, uno dei temi ovviamente di domani, ce l'ha anticipato, sì, Stefano poco fa, l'assenza di Yıldız.
Questo io non me l'aspettavo, sono sincera.
Dai, commenta,
non me lo
raccontami.
Aspettavo, però d'altra parte è tanto tempo che sta tirando troppo.
Sì.
Sta tirando troppo la corda, ha fatto... Praticamente si è fatto tutte le partite, ha giocato sempre tutti i 90 minuti. Insomma, direi che il suo in questo campionato l'ha fatto assolutamente. Purtroppo... poteva aspettare un pochettino a rompersi, però purtroppo è andata così e non ha colpe. Su questo ho letto tanti commenti di critiche, secondo me non, poverino non ha colpe perché il suo l'ha fatto. Devo dire che in questo campionato a lui non gli si può dire assolutamente nulla.
Sì, anzi, probabilmente ha fatto in un certo senso anche di più, no? Nel senso che lui è uno di quelli...
Sì.
Come dicevi tu, prima dicevamo di Kalulu con Romagnoli,
sì,
è un altro di quelli che ha giocato veramente... tante partite,
esatto,
ne ha saltate tre o quattro un mesetto fa proprio già per questo,
sì,
problema al ginocchio,
sì, esatto,
Poi Yıldız, Spalletti a un certo punto ha capito che senza Yıldız forse non funzionavamo. Sì. Purtroppo questo Yıldız non è quello che ci fa fare il salto di qualità, no? Nel senso no, che anche no. Domenica con la Fiorentina non ha fatto una gran prestazione.
I giocatori un po' di punta li ho visti un po' più spenti, sono sincera.
Infatti non vorrei che che questo infortunio poi lui poi anche il mondiale, ricordiamo che la Juve ha solo 7 convocati, di cui uno evidentemente Yıldız, giovanissimo, che andrà a farsi il suo primo mondiale. Capisco anche un minimo di preservazione, ammesso che esista in italiano.
Ma sì, dai, lo facciamo esistere.
No, ci sta perché comunque davvero comunque non gli si può imputare niente. Un ragazzo di 20 anni che si è letteralmente caricato la Juve sulle spalle in più di un'occasione. Chi gioca al posto di Yıldız? Sei d'accordo con me che gioca Boga, secondo te?
Secondo me sì.
Non Openda, come diceva prima.
No, Boga.
Cioè, non è che Romagnoli diceva Openda, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, Romagnoli ci ricordava che nella partita di Cremona, esordio di Spalletti in panchina, il tridente era Openda, Vlahovic e McKennie, perché non c'era Yıldız neanche in quell'occasione, ma non c'era Boga all'epoca, Boga è arrivato a gennaio, quindi insomma, spero
in lui.
Credo che oggi sia il sostituto, tra virgolette, naturale, no? Di Yıldız. Senti, allora, ascoltiamo invece, ci sono un po' di vocali, sentiamo anche le voci dei nostri amici da casa.
Buongiorno Radio Bagnovera, sono Diego da provincia di Bologna.
Ciao Diego.
Volevo chiedervi un paio di cose, a prescindere da quello che sarà il derby, che secondo mio parere, come Roma, faranno la loro partita e non guarderanno neanche la Juventus, perché all'ultima giornata non guarderanno neanche la Juventus, penseranno a vincere le loro due partite e la Juve non andrà in Champions League, meritata, con pieno merito, perché io credo che perché secondo mio parere ci sono troppe idee confuse in società. Si parte e si inizia con un progetto, poi dopo un anno, metà stagione o dopo 8 mesi si lascia perdere quel progetto, si torna indietro, si cambia tutto, allenatore, direttori sportivi, allenatori, e questi sono i risultati. Io comunque sono del parere che il signor Spalletti deve stare sulla panchina della Juve quest'altro anno, però quest'anno ha fallito l'obiettivo, perché e non dica di no il signor Spalletti, perché l'anno scorso con Motta e Tudor, bene o male, con la doppia gestione Motta-Tudor, bene o male in Champions League ci siamo arrivati, di Riff di Raff ci siamo arrivati, quest'anno Europa League, sesto posto.
Hai ragione Diego, il tuo messaggio è molto chiaro e credo di pensarla esattamente come te, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che in questo momento sia difficile pensare di ricambiare un'altra volta l'allenatore, quindi ormai in un certo senso è giusto andare avanti con Spalletti anche nell'ottica di provare a costruire qualcosa che non duri solo 3 o 6 mesi. Sono altrettanto dell'idea che sia stato probabilmente rinnovato troppo presto, l'ho già detto più volte anche qua in radio, perché e ribadisco il concetto, l'anno scorso Tudor gli viene detto che se arriva in Champions gli viene rinnovato il contratto in automatico e poi non glielo volevano rinnovare anche se in Champions c'era arrivato, quest'anno a Spalletti gliel'hanno rinnovato 2 mesi in anticipo e in Champions forse, anzi a non oggi in questo momento alle 13:41 questo sabato in Champions non ci siamo, no? Noi siamo nella condizione della Roma dell'anno scorso, però messi peggio tra virgolette, perché la Roma era un punto sotto la Juve e la Juve era obbligata a vincere, no, per mantenere la posizione. Noi siamo un punto sotto gli altri o pari agli altri, ma il Como in questo momento c'è davanti, però le squadre che dovrebbero inciampare sono 3, no? Cioè almeno 2 su 3, perché bisogna che almeno 2 fra Como, Milan e Roma almeno pareggino domani, e noi intanto dobbiamo vincere, cosa che a oggi forse è la cosa che mi preoccupa di più.
E anche a me preoccupa molto. Più che altro c'erano anche altre partite che potevamo e dovevamo vincere assolutamente, e purtroppo abbiamo visto poi com'è andata, quindi vediamo,
sì,
mi spaventa.
Il problema è che le altre, forse paradossalmente, quella che potrebbe avere più difficoltà potrebbe essere proprio il Como, perché va a Cremona con la Cremonese che deve lottare per la salvezza, no? La Cremonese deve vincere a tutti i costi, perché se non vince è retrocessa. Le altre, il Milan gioca in casa col Cagliari, che non deve più chiedere niente alla classifica, e la Roma va a Verona, che abbiamo visto che non deve più chiedere niente alla classifica, con noi come al solito ci ha portato via un punto, anche a San Siro l'altra settimana nella partita di festeggiamenti dell'Inter ha fatto più punti nelle ultime 2 giornate da dopo che è retrocessa che quelli che ha fatto prima, quasi. Però sinceramente la Roma attuale non penso che possa avere dei problemi a Verona, cioè io la vedo molto difficile che due su tre di queste non vincano la loro partita, e ribadisco, una sola non basterebbe, perché sì, guadagneremmo una posizione, ma noi siamo sesti, saliremmo esatto. a quinti e sempre Europa League sarebbe. Sì. Ti lancio una provocazione, Chiara. Io oggi penso che sì. la dimensione della Juve sia quella dell'Europa League. Cioè, sì. se devi sì. competere a livello europeo, sì. comunque la Champions non è roba da Juve.
No, ma infatti io sono assolutamente d'accordo, nel senso, anche se... metti che succede un miracolo, andiamo in Champions, mi spaventa ancora di più, perché attualmente secondo me non c'è una squadra da Champions, sono sincera. Quindi secondo me abbiamo il posto che ci meritiamo attualmente.
No, esatto, cioè la Champions servirebbe davvero, tra virgolette, solo per i soldi fondamentalmente.
Esatto,
no?
Infatti anche un po' quando insomma leggevo informazioni, tutto così, è tutto basato poi su quello. Però andare e poi uscire subito, tanto vale non andarci proprio, quindi risistemare un po' tutto. Mi ricollego anche un po' al commento che abbiamo ricevuto prima, ci sta a rifare qualcosa, rivedere qualcosa e ripartire poi il prossimo anno.
No, io sono
anche d'accordo sul fatto che Spalletti secondo me debba rimanere. Anche... rinnovato troppo presto, ma
in questo momento cioè, diciamo che anche nell'ottica sì. del non ci sono alternative, che tutto esatto, sommato è una cosa anche da prendere in considerazione, no? A meno di non prendere Guardiola, che si è appena liberato dal City, ma dubito che Guardiola senza la Champions possa pensare di arrivare, esatto, di arrivare alla esatto. Juve, no? Ecco, guarda, ci fa vedere Yves direttamente dal sito della Juve, credo che sia questo, siamo noi? Siamo allora Bianconera News, perché non c'è il contorno, quindi Bianconera News, allenamento in corso, Yıldız salta al derby, questo lo sapevamo già, anche Thuram in dubbio, e quindi Spalletti potrebbe trovarsi senza due titolari. L'assenza di Thuram mi fa ancora più specie, nel senso che Thuram non è stato convocato da Deschamps per il mondiale,
esatto,
e quindi già con la Fiorentina mi aspettavo che potesse giocare anche solo qualche minuto in più, in realtà ha giocato solo nel secondo tempo, ma insomma non è evidentemente nella forma di inizio stagione. Thuram è uno dei pochi che forse ha reso meglio con Tudor che
è
non
vero,
con Spalletti,
vero,
no?
Vero,
nei primi mesi Thuram sembrava veramente
esatto.
aver fatto quel famoso salto di qualità che ci avrebbe portato a fare il salto di squadra, e invece non è stato così. Ecco, anche qua Yves ci fa vedere un altro articolo che fa seguito a quello che dicevamo prima, no? Comunicato dei tifosi del Toro che dicono per evitare problemi meglio non presentarsi con sciarpe bianconere e bandiere al collo. Articolo sempre di Bianconera News, Juve Toro, duro comunicato dei bianconeri, perplessità sulle modalità di accesso ai distinti, perché poi finché c'è il settore ospiti che rimane confinato,
esatto.
il settore ospiti stavano tutti insieme, è chiaro che nei distinti diventa molto complicato. C'è una sola partita in tutto il campionato di Serie A in cui si vedono i tifosi delle due squadre seduti vicini che esultano senza problemi, che è Juventus-Milan e Milan-Juventus. Quando c'è stato Milan-Juve-San Siro un mese fa, si vedevano le tribune inquadrate con le famiglie, le coppie, maglia del Milan,
esatto,
maglia della Juve, tutti vicini
tutti
uno all'altro, che è quello che dovrebbe succedere su tutti i campi.
Se si parla di sportività, sì, sono assolutamente d'accordo, non ci dovrebbe essere. Tu sei da Juve, quindi
poi
non
noi
ti sopporto piuttosto che tu sei di un'altra squadra, però vabbè, ci sono queste cose, insomma.
Davide su Twitch ci dice: il Verona ci ha portato via due punti, non uno. Sì, non so cosa ho detto. Sì, hai ragione. Ci ha portato via, intendevo che ci ha portato via tutte e due le partite in un certo senso,
sì, esatto.
no? Perché abbiamo pareggiato sia all'andata che al ritorno. Quindi, se vogliamo, ce ne ha portati via addirittura quattro, perché ne abbiamo persi due all'andata e due al ritorno. Purtroppo col Verona quest'anno è stato un disastro. Sarebbe bello che facesse la stessa cosa anche con la Roma domani,
esatto.
ma la vedo un po' difficile, anche se sì, per carità, già che sono retrocessi, magari davanti al pubblico di casa non vorranno fare la figuraccia, però oggettivamente la Roma di questo momento faccio fatica a immaginarla in difficoltà col Verona. A questo punto leggiamo quali sono le altre partite di questa ultima giornata di Serie A. Fiorentina-Atalanta si è già giocata ieri sera, è finita 1-1. Oggi è 18 c'è Bologna-Inter, che tra l'altro l'Inter col pareggio proprio col Verona mi sembra di aver visto che non riuscirà a superare i 90 punti, mi sembra che si sia fermato a 86 col pareggio col Verona, quindi anche vincendo oggi può arrivare al massimo a 89. Lazio-Pisa sempre oggi alle 20:45, domani non c'è il lunch match delle 12:30, ci sarà Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18 e poi tutte le altre alle 20:45, quindi Verona-Roma, Milan-Cagliari, Toro-Juve e Cremonese-Como, che sono quelle che ci riguardano più da vicino, ma siccome la Cremonese gioca col Como, anche l'altra partita per la salvezza si gioca in contemporanea, che sarà sarà Lecce-Genoa, quindi di nuovo un'unica, no non è vero, un'unica giornata no, perché hanno già giocato ieri e giocano oggi. Non ci sarà poi la partita invece di lunedì, perché poi tutti i giocatori che sono stati convocati con le rispettive nazionali dovranno partire per i vari ritiri. Leggevo prima un commento di qualcuno che si lamentava di chi, a chi interessano le statistiche. A tanti interessano le statistiche, è pieno di siti nell'universo che parlano di statistiche, e se non interessassero a nessuno non ce ne sarebbero così tanti. Se non ti interessano, lo dico al nostro ascoltatore, sappi che, beh, a parte che ormai il campionato è finito, noi con tutta la vita che vuoi, la prima mezz'ora facciamo le statistiche, se non ti interessano ti colleghi all'1:30 e siamo a posto. Terry, ciao Terry, buongiorno, facciamo leggere a Chiara.
Buongiorno Terry,
ti dà il benvenuto.
buongiorno, grazie
mille. È la nostra
mille.
Fedelissima Teresa.
Noi soliti buonisti, chiunque può fare tutto, poi dalle altre parti non si è liberi di indossare la nostra maglia, che amarezza, domani chi scende in campo, con quale testa? Grazie, un abbraccio Terry.
Terry, credo che questo sia il tema vero, no? La tua ultima parte del messaggio, con quale testa? Chiedo a te Chiara.
Domani ho paura che ci sia un po' di confusione. Perché comunque c'è questa, secondo me c'è un po' una rassegnazione del fatto che la Champions quest'anno non la vediamo, quindi o si gioca proprio perché c'è, la dico proprio papale, o si gioca perché si deve giocare, oppure ce la mettiamo tutta. Non so veramente cosa aspettarmi.
No, allora, una cosa è certa, se giochiamo come abbiamo giocato con la Fiorentina, no, ma vabbè, non vinciamo mai nella vita,
no.
col controproblema, se vogliamo, che è esattamente come la Fiorentina è venuta a fare la solita classica partita della vita, come si dice in questi casi a Torino.
Esatto.
Il Toro, cioè, per il Toro sarebbe una Champions non mandare in Champions la Juve,
no? Certo,
no?
Anche quindi, perché saranno 11 anni che il Toro non vince contro la Juve, vuoi che proprio domani...
No, ma,
sì, non lo voglio dire.
Ma poi la cosa assurda che domani potrebbe anche non servire. Lì la beffa delle beffe sarebbe che noi non vinciamo e anche due di quelle famose tre non vincono,
sarebbe...
che quindi vincendo ci avrebbero consentito di...
Non mi stupirei più di niente, ormai direi.
Il problema è che avevamo quattro partite che si diceva che il calendario della Juve nelle ultime quattro era facile, quindi arrivati
sì, esatto,
già davanti saremmo andati in scioltezza,
esatto.
E purtroppo tra Verona e Fiorentina ne abbiamo buttato via 4 punti su 6, 4-1 abbiamo fatto, no, 5 punti su 6, perché abbiamo pareggiato e perso,
esatto.
Quindi abbiamo fatto 1 punto su 6 e evidentemente sono esattamente i 5 punti che noi avevamo di vantaggio
che
e che adesso ci siamo ritrovati al contrario. Ah, vedi Cristiano,
Dario,
dimmi.
Scusami se ti interrompo.
Vai.
Comunicazione della Juve sul proprio sito,
sì,
per quanto riguarda tifoseria Codevaria.
Ah, fantastico, grazie. Allora la leggiamo subito. Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore distinti in occasione della prossima gara, che evidentemente è il derby di domani pomeriggio. Leggiamo dal sito ufficiale della Juventus. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all'interno degli impianti sportivi, Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal club da parte delle autorità competenti. Il calcio, in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri, quello che dicevamo prima,
esatto,
a San Siro, no? Maglie della Juve, maglie del Milan, una seduta vicino all'altra. Juventus confida pertanto che anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all'evento sportivo in modo libero e responsabile. Il club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza dentro e fuori dal campo. Quindi credo che sia un comunicato quasi necessario, no?
Sì.
Che non era il club non era tenuto a fare, ma secondo me ha fatto benissimo a fare. Anche perché da quello che si intende dal comunicato della Juve arrivano disposizioni direttamente dalla società Torino, no? Non soltanto dai tifosi,
esatto.
Cioè finché sono i tifosi che dicono non mettetevi le maglie,
esatto,
bianconere,
certo,
è brutto come messaggio,
sì,
però i tifosi si autogestiscono in
sì,
qualche
alla fine,
modo, no? Cioè,
ognuno...
la società può fare fino,
esatto,
a un certo punto, soprattutto finché sono fuori dal campo, ma se sono le società a diramare determinate informazioni allora evidentemente diventa complicato. Sempre Davide su Twitch ci dice si deve vincere, basta, su questo siamo d'accordo Davide.
assolutamente.
Col problema che potrebbe addirittura non bastare, no? Lo dicevamo prima. Esatto, perché... cioè, oltre a vincere la Juve, bisogna che almeno due fra Como, Roma e Milan, perdano, quantomeno non vincano. Basta, sì, basta che pareggino. Sì. Però due su tre, viste le partite che hanno anche loro,
mi sembra.
La cosa ottimale sarebbe se almeno due su tre si scontrassero, esatto, fra di loro, no? Ci fosse, esatto, uno scontro diretto, tu sai che almeno su una delle due vai sereno perché, esatto, recuperi i punti. E invece purtroppo non è così. Cristiano ci dice che ci ricorda che era il 2016, marzo 2016, il rigore di Belotti, quando fu battuto il record di imbattibilità di Buffon. Quindi non era in occasione della partita che dicevamo con Stefano Romagnoli, però era poi soltanto un anno dopo, perché prima parlavamo della stagione 14-15, quindi più o meno siamo lì. Tiziano da Milano, sentiamo.
Quali dovrebbero essere le garanzie che chiede Spalletti? Vendere praticamente tutti? E se non avvenisse ciò, resterebbe sul groppone del mister insieme a coloro che tornano. E se non vendi, non compri. Situazione drammatica con Spalletti, che rischierebbe addirittura l'esonero se la Juve parte male.
Tiziano, guarda, qua sono ci sono tante cose che purtroppo non funzionano, lo dicevamo anche prima con un messaggio di un altro ascoltatore.
Esatto.
Il problema in questo momento è che la Juve è un disastro, lasciatemi usare questo termine, non solo in campo, ma anche a livello dirigenziale.
Esatto.
Stanno, come si dice in gergo, volando gli stracci, perché Comolli sta insultando tutti, Spalletti ce l'ha con Comolli, i giocatori non si capisce da che parte stanno. Stamattina sono usciti un po' di articoli, se li avete letti, in cui pare che comunque i giocatori, a prescindere, siano con Spalletti.
Assolutamente sì.
E che anche quelli che inizialmente, al momento del cambio di Tudor, propendevano più per l'eventuale arrivo di Palladino, adesso invece siano d'accordo con Spalletti, perché ha tutta una serie di modi di trattare, di eccetera eccetera, che però non vorrei che fossero poi troppo buoni come modi, no? Cioè, se poi il risultato è vederli in campo così molli, allora non vorrei che adesso lo vogliono, perché lui è un po' più morbido.
No, effettivamente. Allora, io ho sentito un po' di interviste anche dei giocatori, hanno proprio un attaccamento a Spalletti, proprio lo vedono proprio come una figura di riferimento. Però effettivamente, come dicevi tu, Dario, se questo deve essere, poi il risultato deve essere che i giocatori non giocano, però a questo punto mi dispiace, c'è anche un po' il lato diciamo di inseguire la vittoria da
sì, anche perché l'altro prima parlavamo di Thuram, che con la Fiorentina, esatto, entra nel secondo, esatto, tempo, ha giocato titolare con Meners, che ha di nuovo fatto una partita imbarazzante, e anche lì sono usciti il bordo cam, no, in cui si vede Spalletti che se la prende con Cobb Meners, perché di nuovo passeggiava per il campo,
esatto,
ha inciso zero, non ha fatto assolutamente nulla di quello che avrebbe dovuto fare. Cioè, di problemi all'interno anche della formazione attuale ce ne sono, cioè, sì, i punti da cui ripartire, sì, l'anno prossimo, oggettivamente, sì, sono molto pochi. Con l'ulteriore aggravante, e qui il problema è societario, è che gli 11 che scenderanno in campo domani sera, al netto di Boga, che è arrivato a gennaio, sono gli stessi 11 con cui abbiamo finito la stagione dell'anno scorso.
Esatto.
Cioè, non c'è un acquisto dell'estate che scenderà in campo domani sera. E se non ci fosse stato il problema di Yıldız, non ci sarebbe neanche stato l'acquisto di gennaio, no? Perché Boga sarebbe partito dalla panchina. Quindi c'è veramente qualcosa che non funziona. Adesso pare che ci sia in prospettiva questo incontro, questa conferenza stampa di Comolli con Spalletti, per cercare di capire come si andrà avanti. Sembra abbastanza evidente che dei due uno, no? Cioè, Comolli e Spalletti insieme non li vedremo.
No,
diciamo... a oggi diciamo che la bilancia tende più per Spalletti in e Comolli out, no? Queste sono, esatto, un pochino le indicazioni, sì, il bilancino in questo momento, sì, ci racconta questa cosa qua. C'è un altro problema che ha la Juve in campo, che ci dice Pasquale da Salerno, leggiamo.
Ciao Dario, io spero di non vedere Di Gregorio domani sera in campo, mettiamo Pinsoglio.
Addirittura Pinsoglio mi metti, Pasquale. Neanche,
non l'abbiamo
neanche
mai visto,
per,
però.
Neanche per. No, Pinsoglio, povero. Ecco, quello che mi dispiace di Pinsoglio è che di solito il terzo portiere è quello che fa il secondo tempo dell'ultima partita,
esatto,
dell'anno, no? Perché di solito l'ultima partita dell'anno non serve a niente. Adesso sono due anni di fila che l'anno scorso
che
ci dovevamo qualificare, quest'anno,
esatto,
ci dobbiamo qualificare. E quindi Pinsoglio, dubito che lo vedremo in campo. Certo,
peccato, perché cioè è bello vederlo a fine partita,
sì,
che vada ad abbracciare tutti,
sì,
è proprio bello.
Sì, è un bel personaggio, sì, fa molto spogliatoio, credo che,
sì,
gli abbiano anche rinnovato il contratto ancora fino al 2028, se
mi
non ricordo,
sì,
male,
sì, sì, sì,
che,
sì,
probabilmente cambieremo sia Di Gregorio che Perino, almeno questa,
esatto,
è la volontà,
esatto,
ma Pinsoglio rimane.
E lui rimane.
Deve fare un po' da chioccia, un po' da gruppo. Sentiamo un vocale, Yves.
Ciao ragazzi, Ale.
Ciao Ale,
sempre,
dalla corsa, lo sappiamo, vai tranquillo.
Allora, niente, ormai sono una considerazione, ormai abbiamo buttato, secondo me, la Champions, purtroppo per colpa nostra, come al solito, perché potevamo solo noi suicidarci in questa maniera. Comunque, Detto questo, io volevo fare solo una considerazione su alcuni giocatori della Juve. Io ho tutta la stima del mondo per Ilzic, per me è un campione mantenuto, però io ho la sensazione che comunque questo giocatore ancora debba fare un ulteriore step di crescita per arrivare a livelli alti. Cioè un giocatore di questo calibro che viene usannato con il 10 dietro la spalla, doveva prendere la squadra per mano e portarla alla vittoria contro la Fiorentina e contro il Verona, partite decisive. Parliamo di Dusan Vlahovic secondo me è inutile, cioè non va rinnovato assolutamente.
Sono d'accordo.
Ha giocato con la Fiorentina svogliato, non ci ha messo un minimo di cattiveria.
Ale, io però te ne aggiungo addirittura un pezzo, cioè, ma noi abbiamo veramente bisogno del miglior Ildiz per battere il Verona? Cioè, c'è questo pensiero da fare prima, no? Cioè, se noi ci dobbiamo attaccare alla brutta prestazione di Ildiz perché non abbiamo vinto col Verona e con la Fiorentina, c'è un problema.
Non ti puoi attaccare a un giocatore solo.
Stiamo parlando di una formazione che era già retrocessa, esatto, che era il Verona, esatto, e di una formazione che non aveva più niente da chiedere alla classifica, che era la Fiorentina.
Esatto.
Ora, sì, lui non ha giocato bene, motivo tra l'altro per cui io già dicevo, secondo me avrebbe dovuto giocare Boga anche con la Fiorentina e anche col Verona titolare. Ma il problema è che se tu hai bisogno del miglior Ildiz per battere una squadra già retrocessa e una squadra matematicamente salva in casa... diventa un problema. Cioè, il problema non è Ildiz, evidentemente.
Ma no, anche perché non puoi fondare, cioè non puoi basare la squadra su un giocatore solo.
Certo, certo.
È possibile.
Poi tutto vero quello che dici, deve fare il salto di qualità. Parliamo comunque sempre di un ragazzo di 20 anni che, come dicevamo con Chiara prima, esatto, ha comunque giocato praticamente tutte le partite, di cui qualcuna probabilmente anche da mezzo infortunato, no?
Sì, esatto.
Perché
sì,
anche
sì,
le sue
sì,
prestazioni
ricordo...
delle ultime partite sono, esatto, figlie anche un po' di quello. Senti, sogniamo con Andy.
Allora, Andy ci dice: se salta Spalletti, il mio sogno sarebbe Andrea Agnelli al posto di Ferrero e Guardiola sulla panchina. Che bello sognare.
E adesso partono i fuochi d'artificio, esatto, Andy. Diciamo che sono un po' tanto alti questi sogni, no? Insomma, è una combo che vedo un po' complicata. Agnelli, lo sappiamo che, insomma, qualche mese fa ha rilanciato l'ipotesi, l'idea di un suo potenziale ritorno nella Juventus magari in futuro, magari proprio con qualche top allenatore. Detto che Guardiola ha già comunicato che non tornerà ad allenare a breve, esatto, e allora chissà, esatto, che magari in questo periodo di vacanza che si prende,
esatto,
Guardiola,
esatto,
magari non si trovino con Agnelli e che nel momento in cui Guardiola dovesse decidere di tornare ad allenare non possa essere proprio sulla panchina bianconera. Sogniamo con Andy?
Esatto, sogniamo con Andy.
Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
E invece sì, caro Yves, ci siamo, no! Siamo in diretta ancora insieme fino alle 15, poi arriverà come sempre Chiara.
Ma basta, basta, basta,
e invece
basta.
Ti tocca sopportarci ancora un'oretta, dicevamo fino alle 15 arriverà poi Chiara Aleati col suo Sabato Sport. Siamo a Tutta le Ore che vuoi, sempre Dario Ghiringhelli e Chiara Toscano in studio con voi. Stavamo leggendo ancora un po' dei vostri messaggi. Giacomo da Susa ci scrive quest'altro messaggio invece.
Ciao, purtroppo non posso ascoltarvi in diretta, ma lo farò in podcast.
E quindi ti sentirai il messaggio che leggiamo, Giacomo.
Volevo tornare su Spalletti. Alcuni dei vostri commentatori romani hanno sempre sostenuto che era in grado di migliorare i giocatori. Adesso invece sembra che tutti siano da buttare. Li ha migliorati o no? Non lo cambierei per non ripartire da zero, però. Ho paura dell'ingegnere Elkan che faccia di nuovo una rivoluzione, buttando anche il buono che c'è.
E Giacomo, sono tutte considerazioni, dipende poi sempre chi guardi, no? Perché prima dicevamo, esatto, con Chiara, esatto, Thuram, se prendi Thuram, Thuram nei tre mesi di Tudor ha fatto meglio rispetto,
esatto,
ai sei mesi di Spalletti. Se prendi McKennie, forse un po' particolare, nel senso che McKennie più o meno ha sempre fatto il suo un po' con tutti,
sì,
anche con Tudor.
Quest'anno devo dire che mi è piaciuto.
Locatelli con Spalletti effettivamente è cresciuto tanto, ma fino a quando un mese fa circa poi è iniziato a esatto. crollare tutto, no? È esatto. crollato evidentemente anche Locatelli. Ildiz non è che abbia fatto questo gran salto di qualità, era già forte prima e lo è rimasto e poi anche lui è calato nel finale. Forse con Seisao potrebbe essere quello che è reinventato un pochino più continuo, sì. se vogliamo, no?
Sì. Nel senso... anche se, adesso forse è un parere solo mio personale, però all'inizio del campionato ha fatto, non so, emergeva un po' di più.
Sì. Sì.
Emergeva un po' di più, ovviamente il suo lo fa sempre. Perché criticarlo?
Con Seisao è sempre lì che gli manca, come si diceva esatto, una volta, il centesimo per fare la lira, no?
Esatto.
Dovrebbe fare qualche gollettino in più, qualche assist in più. Ha di buono che comunque è uno che ti dà la sensazione di metterci comunque tutto,
sì,
sempre fino alla fine, no? Come si dice giustamente esatto. da motto della Juve. E poi sì, tutti gli altri che siano così migliorati, Cambiaso purtroppo è sempre lui,
ha fatto qualche gol, insomma.
Si perdeva ogni tanto durante le partite prima e si continua esatto. a perdere adesso. Bremer è una stagione un po' zoppicante perché comunque dopo l'infortunio che ha avuto non è tornato quello di prima. Kelly forse è cresciuto un po' di più, facendo il centrale di sinistra. Kalulu andava bene prima e va bene adesso. Insomma sì, discorso molto complicato.
Speravo Milik, non ritorna di Milik, invece l'abbiamo visto solo 34 minuti.
È sceso in campo però, è incredibilmente sceso in campo. E poi tra l'altro domenica con la Fiorentina erano tutti convocati, c'era anche lui, anche se non era disponibile a scendere in campo, però essendo l'ultima in casa erano tutti convocati. Abbiamo già l'ospite in collegamento? Sì, allora do il benvenuto a Marco Sanfelice. Ciao Marco, è un gran piacere come sempre chiacchierare un po' con te.
Ciao Marco.
Grazie a voi. È evidente che di fronte alla magnifica ospita che hai lì alla tua destra, è chiaro che mi hanno un po' boicottato e mi hanno solo messo sopra il telefono.
E siamo solo in audio e non a video, però ti ascoltiamo sempre molto volentieri, lo sai.
Hanno fatto molto bene, certamente la trasmissione ci ha guadagnato.
Grazie Marco, ti ringrazio.
Senti, per fortuna che iniziamo ridendo, no? Perché in questo momento purtroppo con la Juve effettivamente c'è poco da ridere, però prima di entrare nei temi di oggi, io ci tengo molto, insomma ti ho fatto intervenire oggi perché mi fa molto piacere lasciarti un qualche minuto di spazio per raccontare di un'iniziativa meravigliosa che hai tirato su un qualcosa che potrebbe risollevare gli umori, no? anche dei nostalgici, degli appassionati della storia della Juve. Ti lascio raccontare di questo lungometraggio, da quello che mi hai raccontato è decisamente un lungometraggio sulla storia della Juventus.
Ma grazie intanto per l'opportunità. Non è un lungometraggio, è un lunghissimo metraggio,
esatto.
Nel senso che in pratica abbiamo già tolto parecchie cose, ma siamo arrivati a circa 4 ore di produzione e chiaramente di film. Perché? Perché quando l'idea è nata nella testa di Marcello Chirico, si chiacchierava fra noi di alcune cose che in effetti sono andate un po' perdute o comunque fanno estremamente fatica, diciamo così, a farsi conoscere. E certamente una di queste è la origine della Juventus, perché chiaramente noi siamo molto abituati a parlare di Juve chiaramente tutti i giorni, ma siccome anche la Juventus ha avuto un inizio ed è stato un inizio quanto mai avventuroso, pionieristico, casuale sotto certi aspetti, e anche di ragazzi, giovani sognatori, che sognavano evidentemente un futuro, un qualcosa che fosse al di là di quello che in quel momento loro, la loro vita, la loro partecipazione in quel periodo storico gli faceva partecipare. E allora ci è venuta questa idea, e cioè andare effettivamente alle origini della fondazione e della formazione della Juventus, e chiaramente pensavamo di fare una cosa molto rapida, molto veloce, una cosa simpatica, eccetera. E invece ci siamo trovati in ogni momento di sviluppo di questo progetto a dover ulteriormente approfondire, entrare nelle notizie, entrare nei particolari, cioè, per cui è da più di un anno che ci stiamo lavorando, una cosa che sembrava farsi nel giro di due o tre giorni, e invece no, siamo andati effettivamente molto in profondità. Adesso siamo arrivati praticamente alla fine, diciamo così, del montaggio di tutto. Il titolo è The Dreamers, cioè i sognatori.
Che bello.
ed è concentrato in un lasso di tempo di circa 8 anni, mm-hmm, dal 1897, quella che è ritenuta, direi in maniera un po' come dire unificante, sì, unificatrice, sì, da tutti, la data di nascita della Juventus, sì, fino al 1906, cioè il campionato successivo al primo campionato vinto nel 1905. Mm-hmm. Quindi quegli anni lì, insomma.
Quindi proprio l'origine.
Assolutamente sì, tant'è che la prima cosa che abbiamo fatto, Marcello ed io, siamo andati nell'archivio storico del liceo d'Azeglio.
È certo, inevitabilmente.
E abbiamo trovato tanta di quella roba che aveva detto: qui ragazzi non ce la caviamo con in una settimana. E infatti
è vero, anche perché per aver fatto 4 ore di video di registrato, evidentemente, perché di materiale ne avete trovato tanto, e insomma di storie immagino che ce ne siano tante in quel documentario. Tra l'altro mi dicevi che avete avuto anche il patrocinio della Torino Film Commission, giusto?
Sì, infatti, da subito la Torino Film Commission è venuta a conoscenza del progetto e ci ha detto: teneteci aggiornati. Mm-hmm. Naturalmente ogni tanto si facevano vivi, noi dovevamo continuare il nostro lavoro, fino a quando effettivamente è finito, glielo abbiamo trasmesso e immediatamente, devo ringraziare la Torino Film Commission, hanno parlato immediatamente di contenuti di alto livello dal punto di vista economico, storico, di costume, certo, e avanti di questo passo, e ci hanno immediatamente dato il permesso di marchiare con il loro logo questo lavoro.
Insomma, quindi ulteriori complimenti e congratulazioni a te, a Marcello, per questa bellissima opera, che sono molto curioso di poter vedere. Chissà, poi mi dicevi che hai un sogno, evidentemente, su questo documentario, Marco.
Ma dunque, allora, il sogno evidentemente è anche quello di insomma trovare spazio, per esempio, al museo della Juventus.
Certo, immagino. Anche perché più museale di quello, insomma, la storia dei primi 8 anni di Juve, direi che ci starebbe come.
Certamente, non solo, ma perché uno dei partecipanti al video, con alcune perle meravigliose che ha inserito all'interno, e parlo di Darwin Pastorin, mm-hmm, fa parte del comitato scientifico del museum, e quindi in qualche maniera abbiamo evidentemente qualcuno che ci può aprire una strada preferenziale, insomma, quindi vediamo, ecco, per carità. Noi siamo partiti per così toglierci un pochettino, qualche mezza giornata di tempo libero,
e vi siete trovati pieni 24 ore su 24
quasi per più di un anno, e quindi lasciamo, direi così, spazio a ciò che potrà succedere, potrà accadere, senza andare, diciamo così, ad avere degli atteggiamenti spintanei, ecco, certo, restiamo sullo spontaneo, certo, ecco, per certo, cui insomma vedremo quello che succederà. È chiaro che la Torino Film Commission ci ha chiesto evidentemente di fare una edizione ridotta, chiaro, con direi un po' le parti essenziali, salienti di tutto quanto, perché possa anche essere proiettato questo docufilm alla gente, alle persone che hanno piacere. D'altra parte, 4 ore sono veramente tante.
Sì, diventano complicate da gestire. Sì.
E poi non siamo più abituati a stare troppo davanti, certo, il video a lungo, seguendo evidentemente. Io noto che ultimamente i film che vengono proiettati non vanno oltre l'ora e un quarto, l'ora e 20,
sì,
più o meno.
Sì.
Cioè i film tipo Via col vento, che andava avanti ore e ore e ore, eccetera, ormai fanno parte di un mondo che non esiste.
No, ormai con tutti gli smartphone e le sollecitazioni istantanee, c'è lo scroll, no? Si passa al contenuto successivo. Marco, intanto complimenti per questa grande iniziativa e in bocca al lupo per tutto quello che sarà da qui in avanti.
Grazie,
no? Perché in un certo senso,
grazie,
si comincia adesso con la anche poi la distribuzione e la promozione di questo
certo
lavoro.
Certo.
Mi fa un po' sorridere amaro il parlare di un'alba, di un qualcosa di molto glorioso che oggi purtroppo, non dico che sia il tramonto, ma diciamo che siamo in una zona un po' crepuscolare, no? Siamo in una situazione in cui per la prima volta da anni la Juventus non sembra, almeno in questo momento, non raggiungere la Champions per demeriti suoi, no? Nel senso che l'ultima volta è stato nell'anno di Allegri, ma perché ci avevano penalizzato, perché da classifica la Juve di Allegri era comunque arrivata in Champions. Torniamo ai famosi anni dei settimi posti pre-Conte, fondamentalmente, quindi risaliamo a 20 anni fa, l'ultima volta che la Juve non si qualificava in Champions per demeriti propri. Cosa succede a questa Juve e come risaliamo ai fasti, ma anche solo di 10 anni fa, mi viene da dire. No? 10 anni fa, un anno sì, un anno no, eravamo arrivati in finale di Champions League.
Allora, intanto il fatto che non sia, che sia per demerito nostro, sono assolutamente d'accordo. Chiaramente, da analista delle cose Juventus, bisogna che io mi concentri su quelli che sono i problemi, su quelle le colpe, i limiti, tutto quello che vuoi. Però ti butto per esempio un piccolo sguardo, una piccola osservazione su un dato statistico che mi ha veramente colpito.
Sì.
Nella classifica dei gol annullati nelle varie squadre di Serie A, la Juventus è in testa con 16 gol annullati. Sai chi è ultimo in classifica?
L'Inter, immagino.
Sì, con 0 gol annullati.
Che strano.
Così, ma guarda, per dirne una.
Guarda, io continuo a pensare che noi siamo sempre stati padroni del nostro destino.
Sì.
Ma che qualcun altro abbia dato un colpo al nostro destino, ne ho dei sospetti molto fondati.
Mm-hmm. Ecco, però sono d'accordo, ci sono poi tutta una serie di numeri di gol anche annullati in maniera un po' curiosa, eccetera, eccetera.
Ma guarda,
ci sono però anche due rigori che gridano vendetta, no? Perché quei pochi che ci hanno dato li abbiamo sprecati malamente, sarebbero 4 punti che a oggi vorrebbero dire Champions matematica, nonostante
certo,
tutti
Dario,
gli errori intorno.
Queste citazioni non vogliono assolutamente, come dire, decolpevolizzare le parti nostre delle nostre responsabilità.
Certo.
Mi permetto anche di dire che una volta eravamo molto forti un po' di anni fa, hanno fatto di tutto per evitare che lo continuassimo adesso.
Vero.
E allora a quel punto lì incomincio a pensare che tutto sommato questa è una vera storia italiana. Cioè vado un pochino al di là delle Alpi.
Sì.
E mi trovo un club come il Bayern Monaco che vince scudetti per 11, 12, 13 anni, ma non c'è nessun tedesco che pensa magari di mettere le bastoni fra le ruote o di trovare la maniera comunque di far esplodere il Bayern Monaco, perché magari a Dortmund, perché magari a Lipsia o perché magari a Colonia sono stufi di vedere il Bayern vincere.
O magari che si inventano i playoff perché non vinca sempre la stessa squadra. Che magicamente.
Guarda caso, nel momento in cui quella squadra non vince più, non si parla più di playoff.
Esatto.
Cioè, questa è una roba tipicamente italiana, ma non è solo sport. È una maniera di ragionare all'italiano. Cioè, quando uno è bravo, beh, probabilmente perché in qualche maniera è sceso a compromessi con qualcosa, con qualcuno, ha fatto magari un contratto col diavolo perché è bravo così, se no non si potrebbe capire. E questo tipo di mentalità italiana, guarda, che è purtroppo estremamente penalizzante per tutte le cose che riguardano il nostro paese.
Certo.
Non è solo una questione di calcio, non è solo una questione di Juventus, Inter, Milan, quello che vogliamo, insomma. Ecco, qui però ci sono delle radici profonde. In più, chiaramente nel momento in cui la Juventus nella sua storia ha avuto dei grossi problemi, visto che facciamo così studi sui pionieri, se consideriamo dopo i 5 anni vinti dal 30-31 al 35, la Juventus rivince uno scudetto nel 1950.
Sì.
Cioè
sì.
15 anni, è vero che c'è stata di mezzo la guerra mondiale, tutto quello che vogliamo, è vero che c'è stato il grande Torino che in pratica fagocitava un po' tutte le vittorie, d'accordo, ma ci ha messo 15 anni.
Sì.
Cioè nella nostra storia ci sono stati questi periodi un po' bui, un po'...
Guarda, io ho una memoria, sai che ogni tanto ti si incasellano nel cervello quei ricordi strani, no? Io mi ricordo, andavo al liceo, l'anno in cui arriva Lippi sulla panchina della Juve... Titolo di Tutto Sport nell'estate che faceva la griglia di partenza della stagione successiva, o forse la Gazzetta, che all'epoca leggevo ancora, no scherzo, nel senso giornale che era meno forse schierato rispetto a oggi, che diceva: fa paura una Juventus che non vince da 9 anni, quindi per confermare quello che stavi dicendo tu adesso, no?
Ecco, esatto, esatto. E quindi non è una novità, sicuramente ci sono dei momenti. Il problema, purtroppo, è che non è neanche una novità il fatto che la Juventus vincente si veda bruscamente interrotta per motivi extracalcistici.
Certo, certo, certo.
È successo nel 2006, è successo qualche anno fa. Tu giustamente hai ricordato il fatto che la Juve di Allegri si era qualificata per la Champions, sì, League, ma un giorno ne toglievano 13, l'altro giorno te li davano, poi te li ritoglievano, poi te li ridavano, poi 5 minuti prima di giocare ad Empoli, sì, ti hanno detto: no, guarda, abbiamo finito di scherzare, ti diamo 10 punti di penalizzazione, punto. Cioè, in quella situazione veramente perdi un po', direi, il contatto con la realtà, perdi un po' anche quel fascino per niente discreto che la Juventus ha sempre avuto nei confronti, per esempio, di eventuali giocatori che comunque erano nell'ordine di idee di venire a giocare nella Juve, o che erano naturalmente nel taccuino di qualche direttore sportivo. Perché non si può colpevolizzare un giocatore che si sente lusingato da vedere giocare alla Juventus e poi comunque sa di venire in un club nel quale la vittoria non è del tutto certa, spesso e volentieri qualcuno ci mette qualche bastone fra le ruote, ti toglie qualche punto, non è detto se tu partecipi perché magari qualcuno decide che il prossimo anno non partecipi alle coppe o cose di questo genere. È una cosa che sta minando la Juve, perché siamo juventini, stiamo parlando di questo, ma questa è una realtà che sta minando il calcio italiano. Mi risulta che è la terza volta che ai mondiali non ci andiamo.
Sì, di fila, tra l'altro. Sì, di fila.
Quindi non è solo una questione così juventina.
Guarda, prima, a proposito di questa cosa che mi mette ancora più tristezza, stavo ragionando sul fatto che Chiara ha 25 anni, esatto, e penso che non si ricordi l'Italia ai mondiali, perché l'ultima volta che abbiamo partecipato tu eri
ero bambina. Piccolina, no, vabbè, me li ricordo, però molto, sì, piccola, però mi piacerebbe rivedere. piaciuto questo.
Ma io ho mia figlia che ne ha 22 e siamo più o meno messi allora, lì, perché comunque anche lei non è che se... Per fortuna abbiamo vinto nel frattempo un europeo, un po' per caso, ma
sì,
abbiamo,
esatto,
vinto.
Per caso, ormai almeno mi viene da dire, esatto.
Almeno quello c'è. Senti, ma in tutta questa difficoltà extracampo che inevitabilmente ci falcia le gambe, adesso abbiamo una difficoltà in campo che è quella di un derby di domani che dobbiamo andare a giocare fuori casa e che addirittura potrebbe non bastare vincere, visti gli inciampi delle ultime settimane, per arrivare a questo benedetto o maledetto quarto posto. Tu ci credi domani, Marco? Perché al di là della vittoria serve anche un doppio inciampo delle nostre avversarie, e comunque va vinta questa partita, perché a me la Juve delle ultime settimane spaventa anche nell'ottica della vittoria del derby di domani sera.
Sono d'accordo con te, la Juventus però delle ultime due partite ha avuto 4 gol annullati.
Vero.
Allora, decidiamo un momentino se domani il signor Zufferli, ma guarda che io non ce l'ho con gli arbitri, non ce l'ho con gli arbitri, però è inutile che noi cerchiamo di fare gli juventini snob con un po' di puzzetta sotto il naso, siamo noi, non siamo noi, perché comunque una giacchetta che fischia e poi uno davanti a un video ti dice che quello non è gol.
Certo.
Capisci che questo è un problema, ma il VAR, oltretutto, se tu, quante volte noi abbiamo visto partite di Coppa dei Campioni, di Champions, di altre cose, le squadre italiane, ripeto, non faccio una questione di Juventus, vanno a giocare all'estero, tu vedi chiaramente che il VAR è attivo,
sì,
vedi chiaramente che l'arbitro in alcuni momenti ha quell'attimo di come dire di indecisione, non lo so, di attesa di qualcosa. Poi tutto finisce lì e si va avanti.
Certo.
Cioè, il VAR ha ragione di esistere nel momento in cui interviene in una partita ogni 3 giornate.
Sì, certo.
Ma
certo,
qui interviene 7 volte per tirare via e decidere il risultato finale, per partita.
Col problema ulteriore della disparità di trattamento, tra virgolette.
Tra
no? Perché poi c'è l'esempio delle ultime giornate, a parte il gol di McKennie che, rivisto al rallenti, era assolutamente assurdo annullarlo perché Gosens salta per aria, neanche gli fosse esploso un minanti uomo sotto i piedi, ma nella partita precedente viene dato, due partite prima, un rigore alla Roma su Malen che prima non viene dato e poi dal VAR sì, identico a quello che invece alla Juve, a Vlahovic, a Firenze, prima è stato dato e poi il VAR l'ha tolto. Cioè lì non si capisce come funzioni sta cosa.
Ma ti dirò di più, in funzione del gol annullato a McKennie, se tu vai a vedere il primo gol che la Roma fa alla Fiorentina,
sì,
all'Olimpico, arriva un calcio d'angolo, Mancini con due mani, una volta si dice, qualcuno sì. ha detto che una mano sola va bene, due invece no,
è vero,
due mani scaccia il giocatore che lo sta marcando dalla Fiorentina 5-6 metri da lui, quando gli arriva la palla è assolutamente libero da mettere dentro.
Certo.
Ma allora, se fallo quello di McKennie, fallo anche quello di Mancini.
Che tra l'altro McKennie ha una mano sola, oltretutto, no?
Perché tra l'altro.
Sì.
In più, l'arbitro fischia, essendo fuori area, quindi a minimo 15 metri dall'azione, va bene? E guarda caso, tra l'altro, leggermente impallato.
Sì, è vero.
E fischia prima che il pallone entri in rete.
Sì, ci sono
vanificando la possibilità al VAR di poter intervenire. Ma da quello... regolamento, da protocollo.
Quello non lo so, perché
le cose che ti fanno ragionare.
Perché io allo stadio c'è stato un momento in cui è comparsa la scritta revisione VAR per fallo in attacco. Quindi secondo me comunque lo hanno guardato, ma sarebbe un ulteriore aggravante, perché se l'hanno guardato e non si sono accorti che quello tra virgolette non era fallo, o che comunque rientrava nella casistica di altri mille che abbiamo visti, compreso, come ci ricorda Best Coach, quello di Milan-Parma, allora lì veramente sembra un po' mirata, no? questa scelta. C'è molta amarezza.
Certo. Tutta questa situazione ha una soluzione unica. Vediamo se qualcuno avrà il coraggio di prenderla. E cioè di staccare completamente la sezione arbitri dalla federazione.
Certo.
Per cui gli arbitri fanno capo a se stessi.
Certo.
Ormai sono dei professionisti tutto tondo al 100%, anche dal punto di vista economico, e quindi loro si gestiscono la loro capacità professionale e vanno a calarla sul campo verde tutte le domeniche, quando sarà, quando è il momento. E non entrano in merito, perché gli arbitri, quando ci sarà l'elezione a giugno del nuovo presidente della federazione, votano. Quindi cosa vuole dire? Vuol dire che gli arbitri, a seconda delle loro giuste pretese, giuste attese, va bene? Votano il presidente della federazione.
Certo.
Che il giorno in cui dice, ragazzi, qui bisogna fare questo, quello, quell'altro, con quale potenza potranno ribellarsi?
Certo.
Si accoderanno. Ecco, questa è la realtà. E poi io penso che il prossimo presidente facilmente è uno che un po' di anni fa dichiarò apertamente che se la Juventus è al sesto scudetto di fila, tra l'altro ne abbiamo vinti altri tre,
sì.
Ma comunque se qualcosa che non funziona bisogna guardarci dentro.
Sì, un po', un po'
i peli si iniziano ad avere qualche preoccupazione.
Un po' i peli si raddrizzano, diciamo così.
Direi sì.
Marco, povera, ti devo salutare.
Chiara,
ti devo...
Con i suoi, povera Chiara, con i suoi 25 anni. Così,
però purtroppo guarda, è quello che dice anche il mio figlio piccolo di 10, no? Dice: ma no, come? Io ho iniziato a rendermi conto di cos'è la Juve quando ho smesso di vincere,
di giocare bene.
Cioè, il godimento, purtroppo, noi l'abbiamo finito ormai 6 anni fa. Beh, insomma, tu un pochino te le sei, almeno gli ultimi scudetti l'hai vissuti un po' di più. Sì. Il mio bimbo, appunto, che ne fa 10 domani, dice: caspita, io ho iniziato a rendermi conto di cos'è la Juve quando sono finiti gli anni dei 9 scudetti consecutivi, no? Quindi la speranza è che si ricominci il più in fretta possibile.
Ma sì, vi posso assicurare che però, visto che io sono molto più vecchio di voi, è che i momenti bui poi sono passati.
La speranza è i famosi settimi posti, no? Li abbiamo passati, abbiamo passato anche quelli. Insomma.
E anche i 9 anni, giustamente, che tu ricordavi, anche i 15 anni che ricordavo io.
Voglio dire,
fa parte un pochettino delle umane cose, fa parte di una evoluzione storica. Tu considera, per esempio, visto che prima parlavamo del docufilm, che il primo, diciamo, campionato vinto in un'unica giornata, insomma, così, era del 1905 e quello successivo del 1926, cioè sono passati 20 anni, sono momenti così. L'importante è non mollare mai fino alla fine.
Assolutamente, esatto, da motto bianco-nero. Marco, grazie davvero tanto per questa bella chiacchierata, come sempre. Ancora in bocca al lupo per la promozione del vostro docufilm e ci sentiamo, spero, presto.
Ciao Marco.
Benissimo, saluti a Chiara. con affetto e saluti a te Dario con altrettanto affetto e ringraziamento per l'invito e l'opportunità che mi avete dato.
Ma ci mancherebbe, un piacere, lo sai. Buon sabato, buon weekend e ti saluto con un Forza Juve che credo sia inevitabile in questo
fino alla fine.
Bravissimo.
Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi. No!
E invece sì, mi viene da dirti. E invece sì, ciapa lì, l'ultima mezz'ora insieme, sempre Dario Chirichelli.
No, è per far capire a Chiara come funziona questo programma qua.
Esatto.
Il programma del no.
L'entusiasmo che ha Yves nel venire a mandarmi in onda il sabato. Chiara Toscano è ancora in studio con noi.
Siamo ciao a tutti nuovamente.
Fino alle 15, adesso abbiamo di nuovo una mezz'oretta per chiacchierare insieme. Prima di tornare ai vostri messaggi, che nel frattempo ne sono arrivati veramente tanti, io volevo fare due cose. Uno, fare i complimenti alla nostra Juventus femminile primavera, che ieri ha vinto la Coppa Italia, ha vinto 2-0 contro il Parma, quindi un trofeo in qualche modo
da qualche parte
è arrivato. E oggi potrebbe arrivarne un secondo, perché oggi alle 18 c'è la finale della Coppa Italia primavera delle women grandi, no? Diciamo della prima squadra. Quindi c'è la possibilità di fare una doppietta fra le due Coppa Italia femminili. Altra cosa, prima di tornare, poi mi fa segno Yves che ci sono anche tanti vocali, adesso diamo voce anche a voi, volevo ricordarvi che venerdì, ormai siamo a meno di una settimana, ci sarà il nostro grande evento di Radio Bianconera qui a Torino, il raduno di Radio Bianconera, grazie Yves che ci metti in sovraimpressione la locandina. Vi ricordo più o meno come funziona, ci troviamo alle 17.30 in prossimità del monumento verso Altrove, che è stato inaugurato, se non ricordo male, un paio di anni fa, proprio in commemorazione delle vittime dell'Aisel, proprio il 29 maggio, tra l'altro, data della ricorrenza dell'anniversario. E poi ci spostiamo, insomma, tra le 18 e le 18.30 al Jay Hotel, faremo un po' di dibattito insieme con gli speaker, i conduttori di Radio Bianconera, il direttore Antonio Paolino, ci sarò io, ci sarò Luigi Schiffo, saremo in tanti della radio, e poi ci sarà l'aperitivo tutti insieme nel bar del Jay Hotel per fare un po' di chiacchiere, un po' di foto, stare un po' insieme, parlare.
È la
un
mia
po'...
parte preferita.
La parte, esatto. Si mangia e si chiacchiera, no? C'era anche l'email, l'avete vista, ve la ricordo, eventi@radiobianconera.com, potete scrivere lì per avere informazioni. Eccolo qua, grazie Yves, per chi ci sta anche guardando oltre che ascoltando, per chi ci ascolta solo ve la ripeto ancora, eventi@radiobianconera.com per avere informazioni su, insomma, i costi, la gestione del tutto, anche se più o meno quello che sarà ve l'ho raccontato. E tra l'altro, se andate sui nostri social trovate il post che abbiamo pubblicato ormai un paio di settimane fa, magari adesso lo rinfreschiamo che mancano pochi giorni, per venire con noi a passare una bella serata a tinte bianconere e chiacchiereremo ovviamente su quella che sarà poi il finale di stagione, visto che insomma con domani si chiude questa stagione un po' tormentata. Prima di andare ai vocali volevo leggere questo messaggio di Paolo da Formia, che è molto interessante, molto, molto carino. Lo inizio io perché Perfetto. Dice buongiorno Dario e alla carinissima e competente Chiara.
Grazie,
sottoscrivo Paolo,
Paolo,
perché hai azzeccato entrambi i complimenti anche nei modi di fare, mi viene
grazie,
a dire
carinissima. Guarda
che Chiara l'ha pagato allora. Prima
Ha mandato ha mandato un Satisfay a Paolo
esatto.
per mandare
questo
il messaggio.
Questo non potevamo dirlo, vabbè.
Sentiamo cosa ci dice Paolo, perché è un bellissimo messaggio.
Allora, innanzitutto grazie mille Paolo. Io sinceramente, quando ho sentito che i giocatori hanno avuto 2 giorni di riposo, ho capito che per non mangiarmi il fegato all'Hannibal Lecter, il derby non lo vedo proprio e tremo che sbragheremo.
Ecco, ti interrompo un secondo perché questo è proprio quello che dicevo io, no? Cioè non vorrei che i giocatori apprezzino particolarmente Spalletti, perché alla fine gli lascia i giorni di riposo,
così.
Gli fa fare la trasferta in giornata senza portarli via la notte prima, non fa ritiro.
Sono comodi.
Io un po' di paurina di quella roba lì ce l'ho. Andiamo avanti.
Ho però un sogno.
Vai.
Siccome so che a Roma metteranno gli schermi giganti, spero che il Como gli faccia andare di traverso il panino con la forchetta. Ma davvero i tifosi juventini non possono indossare nulla di bianconero? Allora, se per motivi di ordine pubblico, neanche quegli altri devono indossare nulla. Ma secondo loro, i 1500 della Curva Sud fanno lo sciopero dei vessilli proprio domani? Ma quando avete tempo di andare a fare un bagno che fa caldo?
Ecco, questo Paolo, il finale l'hai buttata sull'ironia, ma purtroppo mi viene da dire c'è poco da scherzare, perché hai ragione su tutta la linea, no? Hai toccato 3 temi fondamentali. Uno, la situazione della squadra, un po' la mentalità, la testa che dicevamo
esatto,
anche prima,
esatto.
No? Poi la questione di cosa succederà nelle partite di domani, e poi questa questione clamorosa, abbiamo letto anche prima, grazie a Yves che ce l'ha messo in sovraimpressione, il comunicato ufficiale
sul sito della Juventus della reazione, no, della Juve in merito a quello che sembra essere un comunicato ufficiale del Torino sul modo di accesso allo stadio. Quindi io sono convinto che quelli del settore ospiti non se ne strafregheranno, tra virgolette, di questa roba e andranno
proprio.
Assolutamente, anzi ancora più convinti di andare a dimostrare la loro juventinità. Poi tutto il resto, chiaramente la speranza è che non succeda nulla, no? Perché poi c'è un altro tema nel tema da disciplinare della Lega Serie A, ce l'ha già anche mandato qualcuno nelle settimane scorse. In teoria i derby non dovrebbero essere disputati né alla prima né all'ultima giornata.
Esatto.
E sempre per motivi di ordine pubblico i derby non dovrebbero essere disputati alle 20:45, che è il motivo per cui l'altra settimana c'è stato sto ping pong del derby di Roma, domenica a mezzogiorno e mezza, no, lunedì alle 20:45,
sì,
no,
male.
Domenica a mezzogiorno, eccetera eccetera eccetera. E chi è che gioca l'ultima giornata di campionato alle 20:45?
È proprio noi.
Capisci che poi alla fine uno dice a pensare male si fa peccato,
però...
ma spesso ci si azzecca,
sì,
no?
Sì.
Perché poi le cose che ti fanno pensare male purtroppo sono veramente sempre tante. Sentiamo le vostre voci.
Mi dispiace, sono Lorenzo d'Albano Laziale.
Ciao Lorenzo.
La Juventus di oggi non è neanche a livello di un'Europa League,
Cioè
è troppo scarsa sta squadra, soprattutto mentalmente, perché non c'è i giocatori, c'è un giocatore che ha vinto qualcosa sta squadra. Fermamosi un attimo. E John Elkann, gli vorrei mandare un messaggio, che sicuramente a livello finanziario è top, ma a livello decisionale secondo me ci capisce veramente poco. Gli do un consiglio: mettesse come presidente Michel Platini e Alessandro Del Piero vicino a lui, che poi lo consigliano per direttore sportivo come Cristoforo Manna, scusate la parola, e vedremo che nel tempo riusciremo a ritirare sulla china. Se no rimaniamo de uno scherzo che purtroppo lo vediamo tutti i giorni adesso. Cioè, voglio dire, i giocatori nostri si mettono paura in casa, a giocare in casa, si mettono paura, incredibile. Ciao e forza Juve, Lorenzo d'Albano Laziale.
Hai ragione Lorenzo, a parte che non c'è da chiedere scusa, è un'espressione che si usa, non è blasfema, non è niente, cioè dire come Cristo comanda, come Dio comanda, si può dire tranquillamente, non è né bestemmia, né parolaccia, né nulla, anzi, si dice tranquillamente. Però sono d'accordo con te, cioè il problema è proprio quello che dicevamo anche prima con Chiara, se hai paura di giocare in casa contro una squadra già retrocessa e una squadra che non ha più niente da chiedere al campionato, che quando sei sotto 1-0 tu entri il secondo tempo e ti aspetti che la Juve bombardi la porta della Fiorentina, e se va bene fa due tiri in porta, ma due faccio fatica a ricordarmeli,
sì,
due tiri nel secondo tempo.
Sì.
E allora oggettivamente, per quello che io, cioè, forse uscendo dalla razionalità del tifoso, dico meglio fare un anno l'Europa League,
sì.
Poi tu Lorenzo ci hai messo il carico, dici che non siamo neanche da Europa League e forse con alcune squadre di Europa League fai anche fatica. Però magari un anno in cui riparti da zero, senza, lo dicevamo questo ieri anche a Colpo Gobbo con Luigi Schiffo, no? Cioè se i soldi della Champions li prendi e poi li cestini comprando l'Open Day di turno il Douglas Luiz a 50 milioni che poi regali a mezza Europa e poi ti ritorna e sta sul groppone, o il Nico Gonzalez 40 milioni o il Cobb Mainers 60, allora... tanto quei soldi li prendi e li butti, allora non li prendere, con i pochi soldi che hai fai un mercato più mirato, più intelligente, più di necessità, e fai un'Europa League che se vinci schifo non fa, perché ragazzi
noi
parliamo dei 30 anni della Champions, ma sono 30 anni che la Juve non tira su una Coppa Europea a prescindere di quale sia, no? Per cui io alzare un'Europa League che era la vecchia Coppa UEFA, ma a me proprio schifo non farebbe, anzi, oltre al fatto che vincere l'Europa League ti dà l'accesso alla Champions dell'anno successivo, insomma una serie di economicamente visibilità, marchio che va in giro, insomma io devo dire la verità che a oggi che già siamo dietro quasi spero che
male non fa.
quasi spero che rimaniamo lì. La follia sarebbe, e io l'unica situazione in cui veramente mi mangerei le mani, vista che comunque la possibilità di andare in Champions c'è, e se dovesse capitare che due delle tre che dicevamo prima effettivamente non vincono e non vinciamo neanche noi e quindi ce le andiamo proprio a cercare. Però una volta che noi vinciamo, comunque che anche vincendo non cambierebbe nulla, va bene così. Non so cosa ne pensi, Chiara.
No, sono assolutamente d'accordo.
Sì.
È un parere condiviso.
Ecco, però invece ti chiedo un'altra cosa, perché prima leggevamo Ildiz non c'è, siamo sicuri, no? E dovrebbe giocare Boga.
Sì.
Sembra che non ci sia neanche Thuram.
mettiamo quel Copmainers lì che abbiamo visto con la Fiorentina l'altra settimana, e non è tanto perché abbiamo visto da due stagioni a questa parte.
Dirti,
perché,
è una sofferenza dirti che secondo me sicuramente
giocherà lui.
Secondo me sì.
L'unica alternativa che mi viene in mente è che possa cambiare il modulo e che metta Holm, che è un altro che quando è arrivato ha giocato
anche lui
bene.
Andrà ai mondiali, mi sembra.
Sì, uno dei pochi, uno dei sette che va ai mondiali. Esatto. I sette che vanno ai mondiali sono Holm con la Svezia, McKennie con gli Stati Uniti, David col Canada, Cabal con la Colombia. Esatto. Pensa come sono messi in Colombia, esatto. Se uno chiama il Cabal che fa la panchina alla Juve, Yıldız ovviamente con la Turchia. E gli altri due, McKennie l'abbiamo detto. Bremer col Brasile e me ne manca ancora uno, leggevo ieri appunto che anche Kelly non è stato convocato, Openda ovviamente non è stato convocato,
Boga
va ai mondiali,
Costa d'Avorio,
ma non credo, sai, perché l'ho visto l'altro giorno l'elenco, aspetta che adesso te lo cerco al volo, l'elenco dei giocatori sono sette ma me ne manca uno in questo momento, ma so dove andarlo a recuperare, eccolo qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con Seisau col Portogallo, bene. Con Seisau col Portogallo, è vero, mancava lui, poi Vlahovic non ci va perché la Serbia non si è qualificata. Turam e Kalulu non sono stati convocati, esatto. Kelly non è stato convocato, Copmainers penso che sia inevitabile, non è stato convocato, gli italiani non ci vanno perché non ci siamo neanche qualificati, insomma,
non ricordiamo certe cose,
no, ma è la tristezza di una squadra, cioè questo secondo me rende un po' anche le dimensioni della Juve di adesso, sì. No? Noi siamo abituati a essere molto rappresentati nelle varie nazionali e siamo in una squadra dove su 11 ce ne sono soltanto 7 di cui 2 non sono neanche titolari, esatto. Perché Cabal non è titolare, no. David ultimamente non è titolare,
no.
Holm in realtà neanche, quindi no. Su 7 ce ne sono poi 4 che sono Yıldız, McKennie con Seisau e chi era il qua? Bremer. Insomma, 4 su 11 che giocano, no? Ed è abbastanza inquietante. Altre vocali.
Gli errori arbitrali sono solo scuse per giustificare il fallimento di questa stagione. Bastava segnare i due rigori sbagliati e vincerne una tra Sassuolo, Verona e Fiorentina. E il problema era risolto.
Sì, questo è...
Solo che siamo una squadra che non ha mai vinto 3 partite di fila.
Sì, 3 sì.
Sì, c'è stato un momento in cui ho detto
tra l'altro,
okay,
le prime tre, tra l'altro, no? Che erano le prime tre di Tudor, che abbiamo vinto in casa la prima contro il Parma, poi abbiamo vinto a Genova col Genoa e poi abbiamo vinto il 3-2, quel 4-3 con l'Inter all'Allianz. A 3 ci siamo arrivati, non siamo mai arrivati a 4, però si diceva le ultime 4 potrebbero essere quelle che riesce a fare.
Le ultime 4 dovevano essere quelle un po' più semplici, ho detto ma se andiamo tranquilli.
Abbiamo fatto i 4 punti su 9, esatto. In queste 3, speriamo di farne almeno 7 su 12. No, è abbastanza complicata la questione. È vero che è un po' un alibi, è quello che dicevo anche prima con Marco, però purtroppo, e questo è il lato più razionale, no? Anzi forse quello più tifoso che viene fuori, non siamo più in quegli anni dei famosi 9 scudetti in cui eravamo più forti degli errori arbitrali, no? Sì. In quegli anni lì di errori contro la Juve ce ne sono comunque stati.
Sì, ce ne sono sempre.
Però eravamo talmente più forti,
esatto,
no? Che
quello...
anche se non ti davano il rigore o ti annullavano,
esatto,
il gol, tu
comunque ce la facevi.
Ne facevi un altro e poi ribattevi e remontavi. Cioè un altro dato statistico clamoroso di quest'anno è che credo che forse una volta sola siamo riusciti a vincere una partita dopo che siamo andati in svantaggio,
sì,
no?
Sì.
E questo è sintomo di mancanza di carattere, che è quello che abbiamo detto tante volte.
Sì, sì.
Andiamo con un altro vocale che mi ha detto...
Buongiorno ragazzi, vai. Grazie di esserci sempre, grazie di tutto. Volevo semplicemente fare una precisazione.
Sì.
Io vorrei ringraziare Elkan per aver sempre messo molti soldi nella Juventus. Purtroppo i soldi però vanno saputi spendere, i dirigenti vanno saputi scegliere, serve anche competenza nel calcio. E purtroppo la Ferrari e la Juventus sono accomunati da un unico minimo comune denominatore, stesso proprietario, sia o non sia presidente, e stessa persona che sceglie i dirigenti. Questo purtroppo non va bene e l'abbiamo visto. Speriamo che lo possa chiamare. Speriamo possa richiamare Andrea Agnelli oppure Michel Platini e Alex Del Piero. Mi dispiace anche che non abbiano invitato ieri per i 30 anni dalla Champions tre personaggi importantissimi per la vittoria della Champions del 96. Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Roberto Bettega. Grazie.
Hai ragione, questa è una cosa che è stata sottolineata da più parti, su tutto il resto direi altrettanto, no? Diciamo che un bravo manager è quello che si circonda di bravi collaboratori, esatto. Perché poi alla fine tutto non si può fare, per cui bisogna saper delegare, ma devi avere le persone giuste a per cui delegare. Deleghi, no? Perché sennò rischi di fare la toppa che peggio, esatto. La toppa che peggio del buco, comunque più danni che cose buone. Ecco, però io chiedo in generale ai nostri amici da casa, ma così come commento anche con Chiara, in tanti, anche un ascoltatore di prima, adesso non so se l'abbiamo letto o l'abbiamo ascoltato, faceva gli stessi nomi, no? Platini sì. Presidente, Del Piero in dirigenza. Però oggettivamente, cioè un Del Piero in dirigenza, oltre che una figura sicuramente di grande impatto emotivo, sì. Cioè Del Piero non ha le caratteristiche da dirigente, no?
Ho paura che nel momento in cui arrivi a essere, magari arrivi a far parte della dirigenza, c'è sempre qualcuno che però ti dice no, così come vuoi far tu non puoi fare.
No,
ho paura un po' di questa cosa.
Che capiti un po' quello che è successo a Totti alla Roma, no? Esatto. Che si è un po' bruciato, perché poi alla fine sono quelle figure che nell'immaginario collettivo dei tifosi sono cielo etereo, sì, incredibile. Esatto. Ma che poi operativamente Del Piero cosa potrebbe fare, no? Cioè non è il, adesso passatemi il termine, il Marotta di turno che ha esperienza sul campo, sul mercato, andare a cercare i giocatori, i dirigenti, eccetera eccetera. Sicuramente sarebbe un grande simbolo di juventinità, lo è sempre stato e sempre lo sarà, ma poi non lo so, sicuramente farebbe piacere a tutti vederlo un pochino più
un pilastro.
Però io non lo so, tutta sta voglia Del Piero la capisco da parte dei tifosi, ma non credo che possa essere la vera soluzione ai problemi della Juventus.
Esatto, neanche secondo me.
Cristiano ci dice, voglio elogiare Kalulu, credo di diritto nella top 3 degli acquisti da tanti anni a questa parte. Sei d'accordo,
sì,
Chiara?
Sì, dai, sì. Sì, sono d'accordo.
Effettivamente sia l'anno scorso che quest'anno,
esatto,
poi
quest'anno top.
Veramente tutte. Poi ci sono, leggiamoli insieme questi due messaggi, per Luigi da Casal Palocco e Massimiliano da Roma, che sono accomunati un po' dalla critica a un commento positivo che di solito viene fatto a Spalletti, no? Cioè quello che si dice Spalletti è ha valorizzato tanti giocatori. Loro due la pensano in maniera diversa.
Pierluigi ci dice praticamente nessuno migliorato, addirittura Gatti affossato, incredibilmente l'unico grinta Juve va.
E poi Massimiliano.
Poi Massimiliano ci dice sono più i giocatori fatti fuori da Spalletti che quelli migliorati. Di Gregorio, Gatti fatto fuori, Cabal, Cambiaso, Miretti, Cummenes, Zegrova, Openda, David, tutta gente che non ha avuto miglioramenti.
E tra l'altro li hanno mandati a tipo 12 secondi, esatto, di distanza uno dall'altro, quindi si vede che in quel momento il tema era importante. E qua è un po' il solito discorso, ragazzi, no? Quando si parla, ci sono sempre all'interno delle grandi squadre, poi con tanti tifosi come la Juve, le opinioni divisive,
certo,
no?
Ovvio,
io nel recentissimo periodo prendi gli Allegrini e gli Allegri out, esatto, i Vlahovic in e i Vlahovic out. Adesso ovviamente sulla graticola ci va Spalletti, perché c'è chi dice no, però la Juve è migliorata, ha migliorato i giocatori eccetera eccetera, qualcuno dice in realtà tutti questi qui invece che migliorare sono addirittura spariti un po' dalla circolazione. San Felici purtroppo è già passato, ragazzi vi dico già che non ce la faremo mai a leggere tutti i messaggi perché mancano 5 minuti e ce n'è una quantità clamorosa. Leggiamo Fabio d'Alessandria, li prendo a spot perché sono veramente tanti.
Fabio ci dice ciao Dario, Chiara, ciao Fabio. Domani sera sarà durissima. Io posso anche pensare che o Roma o Milan possano inciampare, ma per come siamo messi attualmente non credo che riusciremo a battere
un po'
il Toro.
La paura è quella.
Tuttavia, visto il Roma-Lecce di 40 anni fa, mai dire mai. Proviamo a crederci.
No, esatto Fabio, hai ragione. Cioè, il discorso è che noi dobbiamo fare il nostro. Esatto. Quindi dobbiamo vincere sta benedetta partita. E poi sperare, cioè ci siamo messi con la sconfitta di settimana scorsa nella condizione in cui vincendo eravamo sicuri, alla condizione che vincendo dobbiamo aspettare.
Dobbiamo sperare che
sperare,
gli altri perdano.
Perché potrebbe non bastare vincere. Andiamo con... ci sono altri vocali, Yves? Me lo sono perso. Vabbè, allora leggiamo i vostri testuali, nel frattempo vediamo di recuperare anche dei vocali. Luca da Terni.
Luca dice, scusatemi, ma voi pensate che i giorni di riposo cambino i giocatori? Pensate che Cummenes senza i giorni di riposo si prenda la responsabilità di passarla in avanti o tentare una giocata? Mi sembra di andare a cercare il pelo per criticare Spalletti.
Ma no, sicuramente non sono in quei due giorni in cui trovi la giocata, però dopo che hai visto una squadra così scarica e così vuota nella partita con la Fiorentina, adesso non dico di fare il ritiro, no, che è poi l'eccesso opposto,
per carità.
Però un po' di mentalizzazione in più, un po' di focalizzazione in più, un po' di concentrazione,
un po' di
fare squadra anche, no? Un po' di caricarsi a vicenda, perché sennò poi due giorni di riposo stacchi la spina per due giorni, dici vabbè tanto domenica è l'ultima, poi ci sono le vacanze, esatto. Soprattutto per quei giocatori già in difficoltà mentale come può essere con Menes, quelli che magari si sentono già con un piede un po' fuori dalla
sì,
Juve,
sicuro.
No? E ce ne sono tanti e devono essercene tanti perché in questo momento non si può pensare di ripartire con tutti questi. E allora tenerli insieme, è vero, non sono due giorni alla fine della stagione che ti fanno fare il passaggio che non hai fatto prima, però il gruppo si crea anche così. Io stamattina ero, prima di venire in radio, abbiamo fatto con i ragazzi che stanno andando in maturità una giornata di studio tutti insieme, con tutte le due quinte, con i professori insieme, poi loro si sono fermati lì, io sono venuto via per venire qua, ma tutti gli anni noi facciamo questa giornata di studio dalle 9 del mattino alle 4-5 del pomeriggio, proprio anche per supportare i ragazzi, per far sì che loro anche si supportino a vicenda, no? Per creare un gruppo, squadra nel caso chiaramente della Juve.
Sì, è anche motivante.
Non lo so, a me sta roba dei due giorni sicuramente non è il problema dei problemi.
No, beh, ovvio.
Ma io l'avrei gestita diversamente, poi ovviamente ognuno la pensa a modo suo. Chiedo a Yves se abbiamo ancora dei vocali, sentiamo ancora le vostre voci.
Diciamolo. L'Inter è la squadra più forte d'Italia, ma la società più fallita. Ma quando entrano in ballo le emozioni, deve essere protetta. Pippo dalla Germania.
Ciao Pippo, ormai riconosco la tua imitazione di La Russa che fa...
Diciamocelo!
Esatto, lui fa l'imitazione di La Russa, tifoso dell'Inter che prima elogia l'Inter e poi tira la frecciatina, no? Quindi insomma, diciamo che è sempre molto simpatico il suo intervento. Leggiamo ancora Bobo, poi siamo in chiusura, vedo già Chiara di là e scusate per tutti quelli che ci hanno scritto, ma oggi davvero siete tantissimi. Questo qua.
Ma veramente dobbiamo pensare che con gli uomini che vorrebbe Spalletti, i vari Kim, Lobotka e Vlahovic cambierebbe qualcosa? Io credo di no.
E Bobo, però se non crediamo neanche che cambiando qualcosa possa cambiare
esatto.
La situazione, siamo spacciati, no? Cioè in questo momento l'unica speranza che abbiamo è che con qualche acquisto si possa fare
il salto in su, no?
Kim sicuramente è un giocatore di esperienza internazionale, Lobotka al Napoli ha fatto molto bene e Conte lo ha voluto apposta e comunque ci ha vinto uno scudetto e quest'anno è arrivato secondo. Cioè sono dei giocatori che comunque in questo momento alla Juventus mancano, perché il Bremer di quest'anno non ha dato le garanzie di quello dell'anno scorso.
No.
Il Locatelli di quest'anno, ma Locatelli in generale, non è un metronomo come lo può essere Lobotka, che non è un fenomeno. Io sono d'accordo, Bobo, però Lobotka messo in certe condizioni ti può far fare quel salto di qualità che in questo momento noi non abbiamo. Vlahovic, io sono dell'idea che continua a non convincermi, però bisogna anche provare a vederlo, forse finalmente un anno, nelle condizioni giuste.
Sì,
vedremo. Se c'è la notizia, ve la leggo al volo, cioè l'ho letta poco fa, un Colomoni che tornerebbe alla Juve anche senza l'Europa League, perché quella poi è una discriminante importante, perché molti, il Bernardo Silva di turno ci scrive Mick vicino all'Atletico Madrid, ma è inevitabile, se non vai in Champions il Bernardo Silva
non ti viene alla Juventus.
Colomoni pare disponibile a venire anche in caso di Europa League. Da una Chiara all'altra salutiamo Chiara Toscano, grazie
ciao,
mille
grazie
Chiara
a
per
tutti,
essere stata
ciao,
con noi,
grazie
spero
mille
che
a te.
Tutti sia divertita
assolutamente
di riaverti presso in studio. Questo è Yves che esulta perché abbiamo finito il nostro Tutta la Juve che vuoi di oggi. Io vi do appuntamento a venerdì con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schifo dalle 2 alle 4 e poi di nuovo sabato con Tutta la Juve che vuoi dall'una alle 3 per commentare definitivamente
questo finale
di campionato. Mi fai parlare che poi non si capisce niente. Ci vediamo venerdì e sabato, gli orari li sapete, lasciamo lo studio a Chiara Aleati con il suo Sabato Sport. Forza Juve.
Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.